Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Juve in Porto, la partita più importante della stagione, con la miglior Juventus possibile della stagione, al netto delle defezioni e dei problemi per quanto riguarda l'infermeria. E se la Juve, questo è un altro hashtag che portiamo avanti, considerando questo momento, ipotizzando ovviamente, insomma, lo sviluppo di questo ciclo di partite tanto importante, tutto questo oggi 8 marzo, festa della donna, però un anno dopo l'inizio di questo incredibile periodo, per usare un eufemismo, incredibile che stiamo vivendo. Buonasera a tutti,
buonasera e ben ritrovati in una ora intensa, giornata caldissima, una vigilia che conta, si vede, si percepisce nell'ambiente attraverso le parole di Pirlo, quelle di Agnelli, insomma anche tastando un pochino il polso dell'ambiente juventino, dei tifosi e della piazza. È una partita che va giocata in un certo modo, il risultato che deve andare in un certo modo, perché in questo momento la Juve non può permettersi, da nessun punto di vista, del blasone, dell'orgoglio, della programmazione, della questione finanziaria ovviamente, che
oltre 10 milioni di euro vale solo questo passaggio del turno,
10
considerando
milioni,
market pool e tutto quello che conosciamo bene,
esatto,
pensando alla possibilità di andare ai quarti. Con questo risultato riprendiamo in mano la gara di andata con il gol di Federico Chiesa, che tiene a galla di fatto le speranze bianconere. Come ci arriva questa Juventus senza Danilo, che è stato dirottato davanti alla difesa per quanto riguarda la gara vinta contro la Lazio? Ovviamente un po' spartita per noi, ma soprattutto un pre-partita, considerando la gara di domani, un esperimento riuscito quello di Danilo Play.
Sì, devo dire, ha sperimentato molto Pirlo, era da un po' che non sperimentava in modo così massiccio e netto. Lo ha fatto contro la Lazio, secondo me rischiando anche abbastanza, perché inizialmente era una Juve molto spaesata, parecchio in confusione, e i primi 20, 30, 40 minuti, fino ai primi 40 minuti, diciamo che sembrava una Juve molto molto in difficoltà. È arrivato poi il vantaggio della Lazio, ma alla lunga poi, secondo me, con questo modo di giocare la Juve si è un po' tranquillizzata, secondo me, dal punto di vista mentale ha capito che avrebbe potuto vincerla, ha giocato un pochino più sciolta, più rilassata mentalmente, e alla lunga poi ha avuto la meglio. Probabilmente hanno fatto la differenza anche le maggiori qualità degli uomini di Pirlo rispetto a quelli che aveva a disposizione Inzaghi. In difficoltà, anche la Juve era in difficoltà, ma lo era anche la Lazio, e alla lunga poi è arrivata una vittoria importante per il morale, ma soprattutto per il modo in cui è arrivata, perché è arrivata secondo le idee di Pirlo, cioè Pirlo è andato dritto con le sue idee, ha stravolto, ha cambiato, ha ribaltato, ha fatto giocare 3-4 giocatori fuori ruolo, che non è scontato.
Si riferiva,
no?
A quello, dovrei inventarmi qualcosa.
Esatto, lo ha fatto e ha convinto a pieno, ha avuto ragione lui. Quindi, secondo me, sono quelle partite in cui si vede la personalità dell'allenatore e se ne accorgono anche i giocatori. Perché avrebbe potuto tranquillamente fare un 4-4-2 con degli altri giocatori nelle loro posizioni, invece ha voluto sperimentare e cambiare, alla fine ha avuto ragione. Quindi sono quelle partite nei quali secondo me l'allenatore si porta dietro lo spogliatoio, se lo trascina. Ecco, adesso però la Lazio conta relativamente, perché c'è una partita secondo me fondamentale per il futuro della Juventus e secondo me in parte anche per il futuro di Pirlo. Cosa vuol dire? Non vuol dire che se la Juve non dovesse fare il risultato Pirlo verrebbe esonerato, no, però secondo me sui discorsi anche futuri in prospettiva che coinvolgono Pirlo il passaggio del turno conta, quanto non so dire, però probabilmente conta.
Abbiamo qualcosa da ascoltare grazie al lavoro regia di Vrosh, sentiamo.
Ciao ragazzi, Nicola da San Maurizio.
Ciao.
A parte per domani, io sono fiducioso. Seconda cosa, Cesare Ragazzi, l'allenatore dell'Inter, deve stare attento, perché come dice Morata, qua non molla nessuno.
Come dice Morata, come sottoscrive Demiral, insomma mi sembra che tutti i giocatori siano abbastanza decisi,
certo.
Fiduciosi, ma una fiducia non campata in aria, una fiducia che si basa sulle potenzialità, sulle qualità che hanno dimostrato. Ecco, la Juve deve eliminare quella corrente alternata, cioè quei blackout, quei piccoli fallimenti dentro la partita che portano poi a prendere un gol in quel modo lì, a Oporto,
certo,
dopo pochi minuti con un retropassaggio sciagurato, lo stesso che ha innescato il gol del vantaggio di Correa e della Lazio, quello di Kulusevski. Lo stesso blackout a inizio ripresa che ha portato poi al secondo gol del Porto. Ecco, se tu elimini quelle situazioni lì, situazioni complicate e difficili, poi emergono solo le qualità, le cose buone, però bisogna andare a eliminare quelle, perché oggettivamente quelle in questo momento hanno un peso, stanno avendo un peso sul campionato della Juve e ti portano poi a quei risultati complicati contro il Benevento, contro il Crotone, quei due gol presi contro il Porto, e per fortuna ha segnato Chiesa, altrimenti secondo me staremmo parlando di un'altra situazione, di un'altra partita. Oggettivamente domani basta un 1-0, se non avesse segnato Chiesa la situazione sarebbe stata molto più complicata.
Basta e avanza, direi, perché
basta
poi
avanza.
Potrebbe complicare sì. ulteriormente qualche risultato diverso, ecco, nel corso della partita, soprattutto ragionando in termini di reti incassate. Sì. Sera Marco e Alberto, sono Rossella, io ci credo, domani si vince, non possiamo assolutamente sbagliare, per come ho visto la Juventus con la Lazio, con il recupero di pedine importanti, mi fanno ben sperare, forza Juve, ci dice la nostra amica, a cui facciamo gli auguri, in quanto l'8 marzo del 2020 eravamo qui, il 9 marzo,
sì.
insomma, ti ricordi, nel post di Juventus-Inter, quella prima sì. gara surreale da cui tutto cambiò.
È vero, è il capostipite, la partita capostipite.
E il 9
esatto.
fu l'ultima puntata per noi fatta in doppia conduzione.
È vero, in doppia conduzione, poi anche noi un pochino in smart working, non ci siamo alternati.
Fino a giugno, poi.
È vero, punto, è stata lunga, è stato un periodo anche difficile. Poi,
molto difficile.
Oggettivamente siamo andati in onda parlando di Juve, nonostante la Juve non giocasse. E non ha giocato per un bel po', perché il campionato
è
rimasto fermo. Sì, è stato complicato, però oggettivamente in quel momento probabilmente era la soluzione da adottare. Speriamo che in questo momento non si arrivi poi a una situazione del genere, sia dal punto di vista calcistico, sportivo, ma certo. anche dal punto di vista delle nostre vite, perché insomma si parla di zona arancione, tendente al rosso, forse
si parla
rosso
di
prossima
un
settimana.
Bel rosso
purtroppo
in grado
sì.
di condizionare le prossime settimane.
Purtroppo sì. Speriamo che duri poco e che magari non coinvolga anche il calcio.
Andiamo avanti parlando, poi ricorderemo anche magari quelle ore tanto particolari, no? Considerando esattamente 365 giorni fa il nostro calcio, tutto quello che la pandemia si è portata via, di fatto, considerando le nostre abitudini.
Sì.
Detto questo, S.E. la Juve, questa è un'iniziativa made by Alberto Mauro, ci abbiamo pensato oggi, considerando che i momenti che andremo anche a vivere nel corso delle prossime settimane, quasi
esatto.
tutti da dentro fuori.
Molti, quasi tutti da dentro fuori, attenzione che la Juve è ancora dentro tutto, e questo è il
giusto.
Lato positivo, il lato negativo che è parecchio indietro per il campionato, è indietro comunque in Champions perché deve ribaltare un 2-1, non arrivi con un bel 2-0 facile facile
comodo
a Oporto in cui dici beh io adesso faccio giocare non dico le riserve ma insomma me la prendo comoda. Comunque una Juve che deve rincorrere in campionato, deve rincorrere parecchio, deve recuperare in Champions, poi si può giocare la finale di Coppa Italia, quella la mettiamo da parte perché tanto c'è acquisita, è solo una questione di una partita, quindi ce l'andremo a giocare
contro
con calma. Contro
che questa sera potrebbe togliere
è
qualcosa
vero,
all'Inter.
È vero, questa sera diciamo che l'attenzione dei tifosi juventini è rivolta a questa partita, perché se non perde punti contro l'Atalanta, l'Inter quando li perde i punti? Bella domanda.
Difficile da dire, facile che però insomma l'Atalanta possa mettere in difficoltà la squadra di Conte, se non altro per il valore
sì.
dell'avversario rispetto alle altre, no? L'Inter di Conte è stata molto continua,
sì,
continua
sì. troppo
nel
continua,
corso
troppo.
Della stagione.
E poi non gioca le coppe, né la Champions, nell'Europa League, lì per lì l'eliminazione è stata durissima, ma adesso i benefici possono apprezzare, no? I tifosi interisti, perché chiaramente è una squadra che si può concentrare su un unico fronte, non ha dispendi di energie, non ha distrazioni. È chiaro che lavorare solo con un obiettivo, il campionato, è molto più semplice che dividersi tra Coppa Italia, adesso poco, però comunque c'è stata fino adesso, e la Champions League, che toglie energie nervose e fisiche, campionato sì, devi recuperare, cioè molto più complicata. Chiaramente però la Juve è una rosa che le permette di competere tranquillamente su più fronti, quindi non bisogna neanche trovare scuse e dire che questa Juve può oggettivamente competere su tre fronti con estrema tranquillità.
E se la Juve, inizio io, guarda, se la
inizia
Juve
tu,
dovesse
dai.
Passare il turno ne vedremo delle belle, perché credo che questa squadra, al netto del fatto che la gara di domani sia complicata
sì.
sotto molti punti di vista, il 2-1 non è un buonissimo risultato.
No, è un buon risultato, però
è il migliore dei peggiori.
È vero, è il migliore dei peggiori, sì.
Sei
sì,
d'accordo?
Sì, sì. Tra le sconfitte probabilmente è la migliore.
Perché hai segnato fuori casa,
esatto,
perché
esatto.
sono un gol di scarto.
È meglio dell'1-0 per il Porto, no?
Secondo me sì.
Secondo me anche. sì, secondo me anche, perché l'1-0 della Juve qua andavi supplementare.
Esatto, ti permette,
invece con l'1-0 sei qualificato.
Di avere con la porta inviolata.
Esatto.
È un gol,
quello è un fattore,
una vittoria.
La porta è inviolata, importante. Però sì, diciamo che la migliore delle sconfitte possibili, no? Quella di Oporto, sì, per la Juve.
E quello dovesse passare il turno, quindi se la Juve passasse il turno, a quel punto io non so quante squadre in Europa, insomma, così pronti
Bayern
via,
e PSG
sono sotto, sì, ma non c'è tutto questo gap, secondo me, che
secondo
c'è
me,
stato negli anni scorsi.
Secondo me col Bayern sì, col PSG forse dipende, però sono due squadre oggettivamente che in questo momento hanno più qualità della Juve.
Certo,
chiaro che la Juve se la può giocare con tutte, e secondo me non sarebbero delle sfide così lontane, ecco, dalla portata della Juventus. Detto questo, secondo me il Bayern è oggettivamente superiore. PSG ha le qualità superiori, però non sempre queste si traducono in risultati positivi. Il PSG è una squadra un po' strana, è una squadra che avrebbe le qualità per vincere 3 Champions di fila, oggettivamente non riesce ad arrivare,
fatica ad arrivare in finale. Cosa
quindi
è successo lo scorso anno proprio contro, esatto, i tedeschi. Per quanto riguarda la Juventus migliore in Champions League, certamente l'abbiamo vista contro il Barcellona. Barcellona che oggi ha ufficializzato il suo nuovo presidente,
La Porta.
Con un endorsement di un certo peso, quella di Leo Messi.
Esatto.
E per quanto riguarda poi appunto il cammino della Juventus in quella competizione, è evidente che insomma... poi tra l'altro leggeremo anche le parole di Arrigo Sacchi.
Qualche polemicuzza.
Che ha fatto un po' un dietrofront, no? Considerando il lavoro,
sì,
di Pirlo. Venerdì,
sì,
disse una cosa, oggi ne ha scritta un'altra su Gazzetta, però a onore del vero, cioè uno può anche cambiare idea se poi le cose cambiano strada facendo.
Sì, fa un po'
sono
specie
delle parole di un certo livello, positive nei confronti di Andrea Pirlo.
Oggi sì, pochi giorni fa invece le parole erano di ben altro tenore, critiche serrate un po' a Pirlo, ma soprattutto al gruppo, no? A questi giovani che non incarnavano, secondo Sacchi, i valori, il DNA della Juventus. È tornato un pochino sui suoi passi, forse qualcuno gliel'ha fatto notare, forse anche la vittoria contro la Lazio l'ha fatto ricredere, chi lo sa, però diciamo che è un Sacchi che ha fatto un pochino di mea culpa, e oggi si sono viste delle parole di ben altro tenore nei confronti di Pirlo della Juventus.
Una virata decisa in tempi di
ricordi
regate,
le litigate con Allegri.
Bellissimo.
Sacchi Allegri.
Io
però
ogni
era divertente.
Tanto, quando non so cosa fare, vado a rivedermele su YouTube, perché sono gustosissime.
Sì, sono divertenti.
Molto belle,
poi
anche i siparietti con
sono
Adani.
Sono nei limiti dell'educazione. È chiaro che poi sono anche abbastanza accalorate, ma sempre nei limiti dell'educazione e del buon gusto.
Mi capisci
non
di basket?
Non ho sentito.
Sì, t'ha fatto
tu, allora... mi ricordo come incalzava Allegri, che era fenomenale anche dal punto di... Ecco, molto, molto dal punto di vista comunicativo, Allegri. Era molto forte,
sì, fortissimo.
Passava in quasi così, perché lui ci scherzava su, era un po' guascone, però in realtà la sua comunicazione era sempre, sempre, sempre efficace. Cioè lui faceva passare il messaggio che voleva far passare, ed è una qualità, e non sempre tutti ci riescono.
No, soprattutto in quei momenti, nel post partita,
esatto,
dove
esatto.
C'è tanto da
dire. Perdi
2-0
contro l'Atletico, sì, e dici sì, ma noi passiamo il turno perché hanno sbagliato quel gol lì. Effettivamente poi è giusto.
Allora,
cioè, sono situazioni... Che solo una mente molto molto lucida e acuta riescono poi a fotografare in quel modo, e Allegri aveva una mente lucida e acuta.
8 marzo del 2020, un anno fa, cosa ricordi di quella giornata molto particolare, con lo stadio vuoto, con la lettura delle formazioni da parte di Jay e Nanà, che insomma,
sì,
abbiamo riproposto anche qui in onda. Adesso ci siamo abituati a sentire quel vuoto spettrale allo stadio.
L'impatto col vuoto è stato...
Sì.
È stato devastante,
sì,
è stato difficilissimo.
Dirompente a livello emotivo.
Esatto.
Lavorare
abituarsi.
In quell'ambiente.
Io per 2 o 3 partite ho faticato. Alla terza, quarta, poi
mi sono
abituato, e adesso non ci faccio neanche quasi più caso allo stadium. Chissà la prima volta che rientreremo in uno stadium pieno. Lì farà effetto. Lì farà effetto.
Sarà
tanto
graduale, credo, il riempimento.
Purtroppo sì, non ci sarà quell'effetto lì. Però sarebbe curioso ritrovarsi in uno stadium pieno, perché... Praticamente abbiamo perso l'abitudine, però è stata una situazione quasi assurda, paradossale. Mi ricordo che la prima partita proprio in assoluto, questa qua contro l'Inter, si sentiva tutto, il rumore della clac della panchina a bordo campo,
certo,
il rimbalzo del pallone, gli stinchi contro gli stinchi, sono cose a cui non eravamo abituati. Adesso lentamente ci siamo abituati, però non lo considero mai pienamente un calcio vero questo. Per me rimane sempre un calcio un po', anzi, parecchio atipico.
E poi il gol di Ramsey e Dybala.
Anche il gol di Ramsey è abbastanza atipico, no? Per quello che c'ha, per quello a cui ci ha abituato il gallese. No, detto
il gol
questo,
di Dybala tipico per bellezza, perché Dybala un gol straordinariamente bello,
uno dei gol più belli, ecco. Avere un Dybala del genere che ti fa dei gol del genere in questo momento della stagione potrebbe tornare un filino utile, così magari anche in Champions.
Qualcosa da ascoltare in particolar modo in Champions, sentiamo.
Ciao ragazzi, Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo.
Cioè, io per domani sono molto ottimista, anche perché in questa stagione le gare cruciali le abbiamo portate tutte a casa. Pensiamo alla Supercoppa, alla vittoria contro il Barcellona per arrivare primi nel girone. Pensiamo all'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia.
Sì.
Il Milan, quando ci serviva riaprire il discorso scudetto. No, sono ottimista, ragazzi. Voi?
La Juve ci arriva bene in un buon momento, nonostante l'assenza di Danilo, nonostante altre defezioni. Sì. Credo che la Juventus ci arrivi crescendo.
È in crescita e in recupero di fiducia, in recupero di elementi importanti, poi parleremo anche nello specifico del 5-5, e soprattutto c'è un Ronaldo che arriva nella condizione migliore, perché ha riposato, tra virgolette, nell'ultima contro la Lazio, è entrato solo gli ultimi minuti. Ma per uno come lui già riposarsi 70-80 minuti è già tantissima roba, uno che aveva giocato 16-17 partite consecutive. Quindi secondo me ci sono tutti i presupposti, poi però manca sempre la prova del campo, manca sempre... Ecco, io temo una cosa, soprattutto l'approccio, perché non credo, però vista la Juve delle ultime settimane, ho sempre paura che i primi 5-10 minuti non siano all'altezza. Spero e mi auguro che in Champions, vista la situazione, visto il 2-1 da ribaltare, scenda una Juve... Non dico che cattiva, ma la vorrei vedere a sbranare proprio il campo, gli avversari, ovviamente sportivamente.
Niente frenesia, dice Bonucci, presentando il match contro i Lusitani. Si fa gol anche al 90esimo, però poi
sì,
parla
però
anche
si
di
fa gol anche al primo minuto, al secondo. Siccome li abbiamo subiti gol al terzo minuto, cerchiamo esatto. anche magari ogni tanto di farli. Così la metti molto più serena la partita, la molto più in discesa. È vero, non bisogna essere preda della frenesia,
certo.
ma bisogna essere decisi e sapere e dire la partita deve andare così, attacchiamo, giochiamo in un certo modo, perché sennò poi c'è il rischio, si sia la lunga, poi però al 90esimo magari questi si mettono in 16 in porta e diventa complicato.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti, Veroci in regia.
Good morning from
Eccolo.
Los Angeles, buongiorno Marco, buongiorno Alberto e buongiorno al grande Yves.
Ciao Matteo.
Niente, tutti sul carro ancora un'altra volta, dai che c'è posto, avanti.
Noi siamo i primi, okay. Io guido.
Pensate se dopo mi sarebbe piaciuto vedere tutti quanti dopo il gol che ha fatto Correa, qual era l'animo sinceramente. Boh, abbiamo fatto vedere che le palle ce le abbiamo anche noi, anzi ce le abbiamo sempre avute.
Bravo.
Se abbiamo un po' di fede, nessuno è più forte di noi. Con questo non voglio dire che vinceremo il campionato, perché secondo me è molto 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 difficile, però secondo me stiamo gettando le basi per qualcosa di importante. Adesso sinceramente l'importante è andare avanti domani, perché se andiamo avanti domani poi sono cavoli amari per
Giusto,
tutti
sono quanti, d'accordo.
Perché cominciamo a recuperare un po' di gente e ci sarà magari da divertirsi. Matteo da Los Angeles,
qualcosa inizia a funzionare
ciao,
bene
ciao. Alberto, grandissimo 7 a Rabiot e grandissima domanda oggi al maestro in conferenza.
Grande,
grazie.
Sai
che non mi ricordo anche più cosa ho chiesto. Ah no, oggi ho chiesto, siccome c'è poca gente che magari gli chiede nello specifico sul suo futuro, sulla panchina, sugli obiettivi stagionali eccetera eccetera. Non volevo sempre essere io anche perché non ce l'ho assolutamente con Pirlo, anzi. E quindi gli ho chiesto una domanda solo sulle pressioni, il fatto che tra le due, tra Porto e Juve, è sicuramente la Juve che ha più pressioni ed è sicuramente tra le due squadre quella che non si può permettere di non passare il turno, no? Cioè, il Porto se esce agli ottavi può capitare. La Juve agli ottavi, secondo anno consecutivo, è grave. È grave per le prospettive, per le aspettative, per gli investimenti che ci sono stati, è grave dal punto di vista finanziario.
E lui ti ha risposto: se dovessi pensare a questo non sarei neanche venuto in conferenza.
Esatto.
L'ha presa bene. Questa è una partita
Benino.
Importante, io penso al mio progetto futuro, poi la società che decide queste cose.
Esatto, sì, è giusto così, è giusto che un allenatore risponda così.
Certo.
Anch'io ogni tanto in conferenza stampa bisogna anche cercare di stimolare il dibattito, perché sennò
meno male che
finisce,
ci sono delle domande così,
l'encefalogramma è
0-0
è piatto. Allora bisogna cercare anche di mettere un pochino di pepe.
Ricordo le tue domande bellissime ad Allegri sul futuro.
Sul futuro ogni volta. E perché poi
vi siete incontrati con il presidente?
Esatto.
Già... quando lui arrivò e disse ci siamo incontrati,
ecco,
ieri.
Lo dico adesso, oh, così siete tutti tranquilli.
Posso andare via.
Oppure una volta gli avevo chiesto dove si immagina tra 2-3 anni. E lui mi vuole dire, però non posso dirlo perché sennò qua si scatena il marasmo. Però oggettivamente poi di formazione
al mare risposto.
A Livorno su un collibeccio in faccia, no, esatto. Oggettivamente formazione, secondo me si lascia un po' il tempo che si trova, perché poi la rifinitura è domani, quindi ti può dare qualche indicazione, ma spesso fanno pretattica gli allenatori, ma poi tanto si decide quasi tutto tra stasera e domani mattina, quindi ha poco senso. Invece magari altre cose sono un pochino più intense anche dal punto di vista della risposta, provocano anche qualche reazione un pochino più sopra le righe, ed è anche un pochino il bello, no? Sennò diventano veramente un po' piatte le conferenze.
Sì, e poi esce magari quello che deve uscire.
Esatto, esatto. Non stuzzicare, ma non vuol dire cercare, non vuol dire provocare
le aspettative.
Esatto, ma stuzzicare... sì, provocare no, chiaramente, ma, certo. Ma creare un pochino anche di aspettativa, alzare un pochino i toni ogni tanto, secondo me è lecito che ci sia in conferenza.
Alziamo il volume e sentiamo qualche nota vocale.
Ciao Marco e Alberto, sono Enrico da Monza.
Ciao Enrico.
Allora, io come ho analizzato anche oggi con Luca, sì, penso che quella di domani sia la partita.
Sì.
Oltre alla qualificazione ai quarti di Champions, ma ci darebbe un grande sprint per le tre partite che rimangono prima della sosta, e poi c'è la sosta con un vantaggio: i sudamericani non vanno in nazionale e quindi avranno la possibilità di allenarsi, prepararsi per eventualmente il quarto di finale e per un finale di stagione a tutta veramente, e con il rientro di Paolo Dybala, che per noi sarà il jolly. Ciao.
Il ciclo è quello fondamentalmente,
sì,
che conduce la Juventus attraverso la gara con il Porto, mm-hmm, verso la sfida contro il Cagliari in Sardegna, poi c'è il recupero contro il Napoli il 17 marzo, sì, Juventus-Benevento e Toro-Juve il 3 aprile, poi quella successiva si va all'11, e questo sarà il momento della verità.
Sì.
Per le ambizioni Champions.
Li spostiamo sempre un po' più avanti i momenti, ma è giusto così perché si sta avanzando nel corso della stagione, quindi... sai, magari anche la Lazio poteva essere un primo bivio. Se perdevi,
certo,
contro la Lazio, secondo,
chiaro,
me lo scudetto era, non dico svanito, ma al
quasi
98%, sì, svanito. Chiaro, contava anche il risultato dell'Inter questa sera. Ma se tu perdevi contro la Lazio, invece vincendo, tu hai spostato il bivio un po' più avanti, no? L'obiettivo è quello di spostarlo il più avanti possibile, sia in Champions, magari in finale, e anche in campionato, magari arrivare a spostarlo fino allo scontro diretto con l'Inter. Tu arrivi a meno 3 allo scontro diretto con l'Inter, te la giochi qua allo stadio, non so, io
un'altra cosa.
Mi fregherei, non so se si sente, ma
mi fregherei
le mani
che si fregano
a giocare a meno 3 allo scontro diretto. Chiaro che bisogna arrivarci a meno 3 allo scontro diretto, al momento la Juve è meno 10, potenzialmente meno 7, però ragazzi sono tanti punti.
Qualcos'altro da ascoltare, Ivrosh in regia, note vocali al 340-54-25-324.
Vai.
Ciao Marco, ciao Alberto, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, per quanto riguarda la Champions, se dovessimo passare, e passeremo, io penso che quello che deve fare la Juve è,
sì,
evitare di giocare a ritmi bassi, perché tecnicamente secondo me siamo inferiori a pochi, avendo De Ligt, Cristiano, Artur, insomma, ma se abbassi i ritmi in Champions perdi, cioè hai la peggio. Quindi se noi andiamo a giocare a Monaco di Baviera, a Manchester, a Madrid, e giochiamo un po' alla italiana ma con ritmi alti, noi possiamo arrivare lontano, secondo me. Che ne pensate?
E senza avere quell'ostinazione di voler a tutti i costi palleggiare e fare quel tipo di calcio, adattarsi anche ai momenti.
Ai momenti, all'avversario, alle situazioni,
esatto,
ai giocatori a disposizione. Io ti dico una verità sulla quale stavo riflettendo mentre parlavo il nostro ascoltatore. Io la Juve di Pirlo non l'ho ancora capita al 100%, ma non perché abbia dei limiti,
perché è un work in progress,
ho visto almeno 3-4 Juve diverse,
sì,
3-4, e
quella di inizio anno,
esatto,
il palleggio, l'aggressione degli spazi,
esatto,
il voler comunque cercare certe geometrie, le transizioni, sì, molto, sì, rigide,
sì,
poi
esatto,
quella
un pochino più sciolta, un
più
pochino
sciolta,
più libera
e anche molto più anche insomma con un gioco speculativo, no?
Sì.
Quella contro la Roma secondo me è emblematica.
Emblematica, poi fino a quella cinica e poi adesso sto vedendo un'altra evoluzione.
Qualcosa di intermedio ancora.
Qualcosa di intermedio. Cioè la Juve che ha giocato contro la Lazio, qualcosa di non l'avevamo mai vista. Sì. Né così dal punto di vista tattico e neanche così, insomma, primo tempo male male, poi però ti riprendi, giochi bene, ti diverti. Cioè il secondo tempo ho visto una Juve che si divertiva a giocare insieme, i giocatori che avevano voglia, cercavano di segnare.
È un po' troppo emotiva questa squadra.
Forse sì, perché sono giovani, perché ci sono tanti giovani nei posti di comando, no? Prima c'era un Mandzukic qua, un Matuidi lì,
certo,
quelli non si emozionano perché hanno sollevato poco, trofei li hanno sollevati, hanno fatto gol pesanti. Adesso sai, hai Chiesa, Kulusevski, McKennie, che comunque hanno
certo,
un'età
vanno
molto più bassa e quindi è giustificata, l'emotività della Juve è giustificata con l'età secondo me più bassa.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo, tanto da ascoltare, tanto da leggere, 5-5, rimanete con noi.
Croccante.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, sono le 19:35 minuti, stiamo andando a piccoli passi verso anche l'appuntamento con l'ospite d'onore nel corso della seconda ora insieme, uno che la Champions l'ha giocata, uno che a livello internazionale ha vinto molto e che ha vestito la maglia della Juventus. Vabbè, un po' vago così,
ma... così sei vago, ma stai vago, meglio stare
vaghi
che spoilerare.
Dalle dichiarazioni di Pirlo, ci scrive un nostro amico Mario dalla provincia di Frosinone: non avere fretta e non tentare gli affondi dal centro ma sulle fasce, aspettiamoci infiniti e sterili passaggi in orizzontale, non in profondità. Speriamo di no.
Speriamo di no. Io spero che lo spartito della partita sia molto diverso rispetto a quello dell'andata, perché tu togli pure la sciagura di Bentancur, ok?
Vabbè.
Comunque, secondo me, era un Porto sistemato molto bene, una Juve che stava facendo molta difficoltà. Cioè, la Juve è andata in difficoltà nell'attaccare il Porto. Togliamo pure l'1-0, anche fossimo stati 0-0, secondo me era una Juve comunque in difficoltà. Quindi io spero che o per questioni di soluzioni, che magari Pirlo trovi la soluzione ideale, magari con un giocatore tra le linee, non lo so, oppure per mancanze di Conceição, che comunque dovrà molto probabilmente farà meno di Pepe e in più c'ha qualche altro giocatore non al 100%, io spero che sia una partita diversa nella quale magari la Juve gestisce di più, ha più soluzioni e trova soprattutto più corridoi, perché a Oporto mi ha sorpreso, non me l'aspettavo così e lo dico sinceramente, la compattezza del Porto, perché sembrava l'Atletico Madrid ed è una squadra che è seconda in classifica nel campionato portoghese, che probabilmente anche io e te, se ci mettiamo con i nostri amici, non dico secondi, ma comunque facciamo bella figura nel campionato portoghese. E invece, ecco, non me l'aspettavo così compatta e così agguerrita, sembrava veramente l'Atletico Madrid. Spero che in trasferta magari un pochino di braccino venga anche a loro.
Qualcosa da ascoltare? C'è Yves che è pronto in regia.
Ciao Marco ed ciao. Alberto,
ciao.
È Donato dalla Big Family.
Donato.
Io credo che se domani sera passiamo, e penso che passeremo, stavolta arriviamo fino in fondo alla Champions. Per la partita della Lazio, gran bella partita, almeno dalla mezz'ora in poi. Sì,
vero?
Vinceremo anche lo scudetto, l'ho detto tante volte,
beh,
batteremo l'Inter. L'Inter non potrà continuare così, anche se ha un'autostrada, perderà dei punti. Festeggeremo un'altra volta insieme alle women, che sono lanciatissime verso il quarto titolo, dopo aver stracciato ieri pomeriggio il Milan all'ora di pranzo, avermi fatto godere.
Bravo.
Ancora una volta.
Giusto.
Ciao e forza Juve.
Sottolinearlo. Le parole di Sacchi, andiamo a prendere, insomma, quando ha detto giovani spaesati, un gruppo che tradisce la storia del club, lo ha detto venerdì attraverso le colonne di Gazzetta, giovani arrivati in estate mi sembrano un po' confusi. Ho trovato un gruppo che sta tradendo la storia di un glorioso club come la Juventus. E poi invece oggi
posso?
Dice:
non mi piace, cioè il concetto si può condividere o no, e questo non mi piace la parola tradimento lì, perché il tradimento implica una situazione subdola,
consapevolezza innanzitutto,
la consapevolezza e
premeditazione.
La premeditazione, cosa che in questo momento non c'è, perché se qualcuno sta tradendo,
tu stai facendo il massimo,
e nessuno sta tradendo nulla, ma in questo momento è chiaro che nelle difficoltà i giovani sono un pochino più in affanno magari gli eventuali veterani, perché non hanno l'esperienza per gestirle queste situazioni. Non è un tradimento, è solo una situazione di immaturità che è oggettiva, perché tu lo sapevi, cioè tu hai cambiato tanti giocatori, hai preso tanti giovani, sapevi che avresti potuto soffrire, no? Di questa mancanza di esperienza, lo sapevi prima, lo sai adesso, lo sai che ce l'avrai fino a fine stagione questa situazione. Quindi la parola sbagliata è tradimento nella frase di Sacchi, e poi c'è stata una convinta retromarcia, no, mi pare, nella giornata di oggi.
Decisamente, sì, stavo andando a prendere le dichiarazioni di questo lungo virgolettato, cioè non è un virgolettato, è proprio un pezzo che è uscito su Gazzetta, come spesso accade, a firma Arrigo Sacchi. Allora, la miglior Juventus della stagione, dice, sei d'accordo? Quella contro la Lazio?
No, non sono d'accordo, è stata una buona Juve, è stata una pessima Juve nei primi 20 minuti, una Juve così fino al finale di primo tempo, fino all'intervallo, e poi è stata un'ottima Juve nel secondo tempo, ma non la migliore Juve della stagione. Le migliori Juve della stagione...
Quali sono?
Quella contro il Barcellona,
sì,
sicuramente una... A me è piaciuta moltissimo quella contro la Lazio a Roma, nonostante poi il gol di Caicedo. Per 90 minuti è stata forse una...
Sì.
Mi piaceva come era in controllo della partita, proprio faceva cantare il pallone quella Juve lì. E poi magari anche contro la Roma.
Contro la Roma,
contro la Roma. Ecco, quelle sono state le migliori. Questa, l'ultima contro la Lazio, è stata una buona Juve, ma non la migliore.
E poi dice Pirlo, mai così bene, appunto... e parla un inizio così nefasto, si pensava alla disfatta juventina, è la strada giusta per l'Europa, i bianconeri annaspavano, la squadra era disordinata e confusa, invece questa reazione che fa ben sperare, si è ammirata la migliore Juventus, come detto, la più convincente e divertente, il tutto a ritmi non da campionato italiano. C'è un po' questa cosa che campionato italiano, ecco, non dovrebbe essere l'esempio secondo molti maestri del calcio, come
Arrigo Sacchi. Potendo scegliere, avendo avuto magari esperienza anche all'estero, sai, uno dice però la Liga, la Premier, però in Bundes giocano in un certo modo. Noi teniamoci il campionato italiano, che non sarà magari il più entusiasmante, però insomma è sempre di altissimo livello da anni, e questo
soprattutto sotto il profilo tattico,
esatto,
dell'intensità del gioco e anche della qualità dei singoli, soprattutto negli ultimi anni. Qualcosa da ascoltare, Ivroshi regia è pronto. Eccoci.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Ciao.
Io per domani sera sono ottimista. Penso che se la Juve gioca concentrata ce la può fare. Anche per il futuro, recuperando giocatori, perché fino adesso, insomma, ragazzi, possiamo dire che la sfortuna ci abbia ignorato, perché fra Covid e infortuni... infortuni lunghi, anche Dybala non ce l'abbiamo mai avuto, Chiellini ci è mancato mezza stagione, e vorrei vedere qualcun altro al posto nostro. I rigori, vabbè, lasciamo perdere che gli arbitri, è bene che li tirino in ballo gli altri, però
sì,
è innegabile che, insomma, a noi è andato un po' male con gli arbitri, poi dobbiamo sempre stare zitti, perché come ci azzardiamo a aprire bocca e voi non potete parlare, quindi va bene così.
E grazie di questo lungo intervento. Allora, non abbiamo nemmeno cominciato il 5-5.
Cavolo.
Partiamo.
E siamo già alle 19:42,
e poi,
ragazzi,
il primo ospite della serata. Una
e
donna,
che ospite?
Ovviamente.
In
per quanto riguarda la giornata.
Il nostro augurio ideale a tutte le donne lo concentriamo solo su una, Valeria Ciardiello, la nostra grande
tanto
amica.
Tanto di pallone, sa tanto di Juventus. Una collega che sentiremo
grande
nel
esperienza.
Corso della prossima parte di trasmissione. Siamo pronti con la nostra rubrica, 5 cose da sottolineare, 5 cose di cui interrogarci, 5 e 5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Partiamo con il giocatore più importante, rappresentativo di questa squadra, Cristiano Ronaldo, che riposa.
Pensavo Pinsoglio, però...
per la Champions, sono amici. Intanto, comunicazione urgente
no,
per quanto riguarda...
Parliamo del...
Per quanto riguarda niente,
di vecchio,
rettifichiamo, mi ha fatto paura la tua faccia,
anche...
caro Alberto. No. Ovviamente, in bassa frequenza, vediamo quello che è accaduto lo scorso
immagini
anno.
Di repertorio che ci hanno fatto un attimo sobbalzare sulla sedia.
Ronaldo riposa per la Champions, abbiamo detto. È un buon segno il fatto che questa squadra abbia appunto avuto la possibilità e ha avuto messo in atto questo tipo di turnover
Sì, è un ottimo segno, perché vuol dire che comunque tu hai ragionato sulla Lazio prescindendo da Ronaldo. Non è scontato, no? Contro la Lazio Pirlo avrebbe potuto mettere la formazione tipo, e invece ha deciso di togliere un pezzo, di mettere un pezzo da un'altra parte, di posizionare Danilo davanti alla difesa.
Quello è stato un bel esperimento
e sono situazioni che non ti vengono se non sei abbastanza fiducioso o tranquillo o non so,
o coraggioso.
Però un allenatore in affanno e sotto torchio, sotto pressione, non le fa certe cose. Invece Pirlo, secondo me, ha dato un'ottima dimostrazione. Detto questo, l'assenza di Ronaldo è ottima per due motivi. La prima, hai responsabilizzato il gruppo, hai dimostrato di saper vincere contro la Lazio senza Ronaldo. La seconda, Ronaldo è riposato e quindi affronterà il Porto riposato. E Ronaldo riposato
è un'arma in più.
È una bella cosa.
Siamo pronti per andare da Valeria Ciardiello, che ritroviamo con grande piacere. Buonasera Valeria, grazie di essere con noi.
Ciao Alberto, ciao Marco, buonasera a tutti e grazie per gli auguri che rivolgo a tutte le tifose bianconere in ascolto. Buon 8 marzo.
Le facciamo a te, ma idealmente anche a tutte le altre donne all'ascolto. Ce ne sono,
moltissime.
Ce ne sono.
Che intervengono anche,
sì.
Come Rossella, che ha buone sensazioni, ci ha scritto poco fa. Sei d'accordo? Sei in linea con questo sentimento?
Ma come può Valeria non avere buone sensazioni?
Parlando ovviamente della sfida di domani,
Scherziamo.
No, dai, dobbiamo cercare assolutamente di passare il turno domani. D'altronde, voglio dire, l'aver segnato, comunque per quanto perso, ci ha portato in una condizione, non dico di vantaggio perché sarebbe stato meglio aver vinto, però in una posizione di fattibilità. Il Porto sulla carta oggettivamente è una squadra meno forte rispetto alla Juventus, non voglio pensare di non passare, ecco, mettiamola così.
E questo è sicuro. Poi, come hai detto, quel gol li tiene a galla moltissimo le speranze.
Sì, dai, tiene a galla.
Però al di là dell'andata, ecco, come ci arriva la Juve secondo te, anche in virtù di questo ottimo viatico, no? La gara contro la Lazio vinta convincendo.
No, guarda, è sicuramente stato importante vincere contro la Lazio. Stavo ascoltando mentre mi ero collegata, ma ancora non ero in onda, le parole di Alberto, che condivido. Il fatto di non aver avuto Ronaldo, ma di essere riusciti comunque a sostenere una prestazione importante, una vittoria altrettanto importante, secondo me ha dato animo alla squadra. Una Juventus che comunque risale la classifica, per quanto stia ancora dietro, spaventa sempre chi gli sta davanti, per cui è il miglior modo per arrivare ad affrontare la gara di domani sera. Un Ronaldo riposato e carico, perché poi in Champions, quando vede le lucine dell'internazionalità accendersi, Ronaldo si galvanizza ulteriormente. Sono tutti elementi a favore, secondo me, di una squadra che, se scende in campo compatta e determinata, ce la può fare.
Beh, direi di sì. Vale, io ti chiedo cosa rappresenta, non te lo chiedo in generale perché sennò staremo a parlare mezz'ora, un'ora, ma cosa rappresenta quest'anno la Champions secondo te per la Juve e per Pirlo?
Guarda, rappresenta tanto. Io sono ancora, diciamo, convinta del fatto che se stasera l'Inter dovesse perdere contro l'Atalanta, il campionato si riapre in una maniera molto interessante. Noi comunque abbiamo una partita da recuperare contro il Napoli. E ribadisco questo concetto: la Juventus, sia che stia davanti, sia che stia dietro, fa sempre paura e mette sempre un po' di ansia agli avversari. Detto questo, riuscire ad andare avanti in Champions significherebbe tantissimo. Ieri facevo dei ragionamenti interessanti sul ruolo di Pirlo, no? In qualità di neo allenatore di una squadra come la Juve. È vero che magari in questo preciso momento sembra che non si stiano raccogliendo tanto i frutti del suo arrivo, ma se guardiamo in prospettiva e se riuscissimo ad andare avanti in Champions, io credo che ci potremo togliere delle soddisfazioni importanti, magari proprio con un Andrea Pirlo in panchina.
8 marzo 2021, un anno che ha cambiato tanto.
Ce lo saremmo potuti voluto risparmiare volentieri.
Per quanto riguarda le nostre abitudini, purtroppo, il calcio in particolar modo, quel 9 marzo poi, insomma, da lì in poi cambiò tutto anche nelle nostre vite. Quell'8 marzo invece fu decisivo per il campionato, no? Con quella vittoria all'Allianz Stadium, prima versione spettrale di impianto bianconero. Ti chiedo com'è cambiata però la Juventus, qualcosa l'hai già detto, no? Nel senso, poi molti si chiedono, anche Valeria, è più forte questa o quella dello scorso anno? Presto ancora per dirlo.
Sì, è presto per dirlo, più che altro quella dello scorso anno comunque era una squadra ormai consolidata, una squadra che si poteva autogestire, perché per certi aspetti questo è accaduto l'anno scorso rispetto a Sarri. Quella di quest'anno è una Juventus nuova, in buona misura, con un nuovo allenatore soprattutto, e secondo me è una squadra che bisogna guardare in prospettiva. Cioè non bisogna guardare soltanto quello che saranno i risultati di quest'anno, per quanto già un trofeo è entrato, diciamo, nella bacheca della Juventus, ma secondo me è una squadra che va guardata da qui ai prossimi anni. Lo so che per il tifoso della Juventus è un po' difficile andare in questa direzione, perché il tifoso della Juventus è abituato a vincere subito, però secondo me bisogna un po' proiettarsi a un'idea di un progetto che è partito quest'anno con l'arrivo di Pirlo e con i nuovi innesti, e che necessariamente avrà un tempo per svilupparsi, che non è soltanto quello di questa stagione.
È vero, c'è proprio questa sensazione. Prima di salutarti e ringraziarti, Valeria, il tuo uomo partita e perché? Raccontaci un po' che partita hai in mente domani.
Domani, dici,
sì,
Alberto?
Sì.
Beh, dai, Ronaldo.
Okay.
Domani Ronaldo. Ronaldo che si riscatti, magari anche tirando una bella punizione, visto che ultimamente non è che ci abbia molto convinto.
È vero.
Che si riprenda il suo ruolo di leader nel palcoscenico internazionale, in cui lui sta benissimo. Quindi domani ti dico e vi dico Ronaldo.
Sottoscrivo.
Ti saluta Saverio, dice: che piacere sentire nuovamente Valeria Ciardiero, il volto più bello e professionale di Juventus Channel, della quale ero abbonato. Vabbè, insomma, racconta la sua esperienza, il suo sorriso ancora lo ricordo con affetto. Tanti auguri Valeria, presto alla domenica sportiva.
Se non ti è bastata,
grazie,
Valeria,
Saverio,
la puoi
grazie.
Seguire questa sera, no?
Zona Divanum, ovviamente facendo anche zapping con la nostra programmazione in diretta, Valeria Ciardiero e i suoi ospiti.
Esatto. A chi non bastasse grazie. Il suo intervento grazie. A Radio Bianconera, diciamo che...
E buon lavoro.
Sì, noi ci scambiamo ospiti e promozione.
Certo.
Quindi, mentre voi siete in onda da una parte, noi stasera alle 21.30 sui nostri canali Facebook e YouTube saremo in onda con Zona Divanum.
Visto che fanno zapping tra partite dirette, è opportuno anche farlo tra due programmi.
La contaminazione bianconera è sempre apprezzata.
Valeria, grazie.
Ciao, Vale, grazie.
Grazie a voi.
Ciao,
buon
ragazzi, programma.
Ciao, Marco, ciao, Alberto.
Ciao, ciao. Valeria Ciardiello, Zona Divanum, dalle 21.30 questa sera in diretta. Tanti ancora che ci scrivono per quanto riguarda la possibilità di guadagnare molto in virtù del passaggio del turno. Ci ricordano 10,5 milioni di entrate, non male, ricorda e sottolinea Natalino, un motivo
e questo
in più.
Soltanto per i quarti, perché poi c'è, non so, io non parlo, però eventualmente poi andando oltre i 10 certo. milioni potrebbero diventare 15, 20 e chissà quanti, quindi è chiaro che è uno step fondamentale. Secondo me lo step dei quarti è più fondamentale dal punto di vista mentale del blasone che dal punto di vista economico, anche se in questo momento con gli stadi chiusi 10 milioni...
Insomma, è più importante andare avanti in Champions e poi il campionato, vedi? Questo vuoi dire?
Il campionato, tanto cosa puoi fare? Hai vinto contro la Lazio, cerchi di vincere la prossima, tanto il campionato c'è, non puoi dire...
È di vitale importanza, diciamo che abbiamo detto, ecco, ti rivolgo questo interrogativo, ogni tanto ci portiamo dietro. Quale sarebbe la risultante a fine stagione per considerare la stagione soddisfacente?
Questa è una domanda strabocchetto, io ti conosco.
Vabbè,
te lo dico dopo. Allora, scudetto.
Vabbè.
Ok,
soddisfacente.
Ti dico, allora facciamo questa domanda. Come considerare soddisfacente la stagione senza vincere lo scudetto? Perché con lo scudetto è soddisfacente. Togliamo lo scudetto.
Vabbè, potrebbe essere anche questo un interrogativo. Basterebbe lo scudetto? Direi visto le premesse.
Secondo
sì.
me con lo scudetto la stagione è soddisfacente, più che soddisfacente.
Anche secondo
Punto.
Me.
Allora, togliamo lo scudetto dall'equazione, perché sennò è chiaro che è oltre soddisfacente, e diciamo che senza lo scudetto, secondo me, la Juve deve fare un cammino di un certo tipo in Champions. Vuol dire semifinale, secondo me.
Quindi non quarti.
No. Coi quarti senza scudetto, secondo me...
E magari
me
con una Coppa Italia alzata, chissà.
Quello sì.
Da giocarsi
quello sì,
contro l'Atalanta.
Sì,
una
anche
Supercoppa
se Supercoppa e Coppa Italia contano, incidono però molto meno rispetto a un campionato e rispetto a una Champions di un certo tipo. Vincerla è sempre complicatissimo, però provare ad arrivare, secondo me, in semifinale è qualcosa in più. Ai quarti, per me, è l'obiettivo minimo. L'obiettivo minimo di una squadra che si chiama Juventus e che annovera tra le sue fila un certo Ronaldo... Minimo i quarti di finale,
certo,
mi dispiace.
Anche sotto il profilo
però,
economico
esatto.
E delle opportunità che porta in dote proprio questo passaggio del turno che la Juventus si deve guadagnare domani nell'Allianz Stadium. Io ribadisco e sottolineo: il campionato non è finito, anzi, è ancora molto lungo.
Sì.
Lazio rimontata, secondo punto, è un buon antipasto per quanto riguarda il piatto lusitano, cioè ci auguriamo che sia gradevole nella serata di domani. Certamente vincere questa partita contro un avversario come i biancocelesti, vista la gara di andata, è, come ho detto anche a Valeria, il miglior modo possibile per presentarsi all'appuntamento più importante dell'anno.
Sì, serviva una vittoria di questo genere, così vinta anche rotonda, in modo rotondo, con i giocatori che a un certo punto si sono divertiti, con Ronaldo che si è risparmiato, con Morata che è tornato alla doppietta. Insomma, è una vittoria che secondo me dà morale anche a quelli come Ramsey, no? Che magari si sono visti un po' meno, ma va a recuperare quel rigore. Cioè, secondo me è stata una partita nella quale tutti si sono sentiti protagonisti, alcuni più di altri, come Morata, come Chiesa. Però hanno fatto tutti la loro piccola parte, si sentono tutti in tensione ed è giusto poi arrivare alla Champions con la giusta pressione, sentendo la pressione ma senza collassare, chiaramente.
Ovviamente. Terzo punto per quanto ci riguarda, i rientri di peso. Bonucci, Cuadrado, Arthur, e l'interrogativo riuscirà anche a essere della partita qualche altro giocatore illustre. Possiamo iniziare a dare le certezze dell'11 che scenderà in campo domani?
Non abbiamo di certezze, però proviamo.
Certezze nel senso, considerandole una proiezione, diciamo così.
Sì,
allora,
proviamo.
Danilo è squalificato, questo siamo certezze. Sicuri che
sì,
sia così.
A meno che non cambino la regola nelle prossime ore, non giocherà.
Bonucci e Alexandro dovrebbero partire dall'inizio, direi proprio di sì.
Bonucci e Alexandro sì, anche Cuadrado
probabilmente
dovrebbe.
Anche Cuadrado, Morata e Chiesa pure, Ronaldo è un'altra certezza,
Morata,
diciamo di
Chiesa,
sì.
Morata e Ronaldo sì.
Arthur dovrebbe ritornare a guidare il centrocampo.
Sì,
in
e vista l'assenza di Bentancur, io mi giocherei anche Rabiot praticamente sicuro.
Che è uno di quelli che sta meglio in quel
Quindi
reparto.
Quindi abbiamo già una discreta dose di certezza.
Piccola grande certezza c'è.
Rimangono i dubbi. Allora proviamo.
Chi affiancherà Bonucci per quanto riguarda il ruolo di centrale difensivo?
Allora, in ballottaggio Chiellini e Demiral, con Chiellini forse leggermente favorito, ma io poi sbaglio spesso e volentieri. Quindi,
le condizioni di De Ligt.
De Ligt oggi si è allenato durante il riscaldamento in gruppo, poi però è tornato a parte, cosa che ha fatto sempre, quindi non si può considerare abile e arruolato,
certo.
E quindi probabilmente in panchina. Io forse punterei su Demiral, ma credo che alla fine potrebbe giocare Chiellini.
Quindi Chiellini. La miglior coppia
la
possibile,
coppia.
La coppia, netto anche della crescita di Merì Demiral.
Esatto.
E poi gli altri dubbi potrebbero riguardare la corsia destra, credo che sia appaltata a Federico Chiesa.
Sì, a meno che non giochi...
Non venga spostato a sinistra.
Esatto. Allora, io ho dei dubbi su Bernardeschi. Ne ha parlato bene Pirlo in conferenza stampa oggi, ma ne ha parlato più che altro da terzino sinistro, siccome in questo momento Alexandro o centrale o sinistro però dovrebbe giocare, Bernardeschi forse più dalla panchina e a centrocampo, oltre a quelli che abbiamo detto, quindi per tre quarti più o meno dovrebbe essere fatto il centrocampo. Secondo me sono in ballottaggio Ramsey e McKennie, sono loro in ballottaggio, gli altri li abbiamo annoverati prima, quindi
appunto.
Questo quelli. Poi davanti
il 4-4-2 solito a questo punto.
Con il 4-4-2 dovrebbero star fuori Kulusevski, e fin lì non ci sono dubbi, e a centrocampo dovrebbe star fuori Bernardeschi e forse uno tra, e probabilmente uno tra McKennie e Ramsey, non so. Se McKennie, secondo me, se la sente, io lo farei giocare. Chiaro che c'è questa botta all'anca che lo limita, non hai 90 minuti, certo. L'ho detto Pirlo, quindi però un'ora di McKennie io me la giocherei, visto che comunque siamo in Champions, esatto. Siamo agli ottavi, magari McKennie. Questa più o meno potrebbe essere la probabile formazione. Cosa potrebbe cambiare Pirlo, sperimentare, stravolgere? Mi auguro il meno possibile, perché è una partita delicata.
Di una certa importanza.
Però non vorrei che andasse a puntare su una difesa 3, secondo me no, ma sai, magari riflette sul fatto che all'andata la partita era molto bloccata, con queste due linee e due linee contrapposte, magari potrebbe andare a provare a giocare un pochino tra le linee con un trequartista per andare a provare a sbloccare. Non lo so, questa potrebbe essere l'idea di Pirlo per andare a fare male al Porto. Però io in questo momento, dovendo dare la probabile formazione, e di fatto l'ho data, darei il 4-4-2 con quei dubbi di cui parlavamo. Quindi Chiellini e Demiral in difesa, e McKennie e Ramsey a centrocampo.
E poi quarto punto del nostro 5-5, Champions ancora più importante, più decisiva con l'Inter in fuga, ma è davvero fuga, è già presto, è ancora presto per dirlo, ed è già ora però di ragionare in questo senso.
Beh,
no?
Se vince stasera con l'Atalanta, secondo me l'Inter fa un buon passo.
Tornerebbe a più 10.
Fa un buon passo, lo scudetto secondo me rimane lontano, rimane un obiettivo da non si può cancellare, ma rimane un obiettivo lontano, quindi... Anche per questo motivo la Champions va tenuta in grandissima considerazione, perché quest'anno se l'Inter continua a vincerle tutte, la Champions può diventare un'ottima alternativa al campionato. Ecco.
Detta così.
Detta così, non è per sminuire, però ci puoi puntare seriamente.
È ancora lunga, secondo me. Stasera potrà dare magari qualche sorpresa, anche se l'Inter comunque sta vivendo un ottimo momento, ma l'Atalanta
se giocassero tutte e due le squadre con la maglia nera-azzurra potrebbe essere confusionario.
Stanno giocando
potrebbe
molto.
Creare dei problemi all'Inter
una all'altra, no? L'Atalanta è avversario, insomma, sarà, se il diavolo è tornato a riscaldare il campionato in un certo senso, diciamo che l'impresa è infernale stasera per la squadra di Conte contro appunto l'11 di Gasperini. Quinto e ultimo punto, Porto non al top, fuori Pepe, Corona in dubbio, è un avversario che sulla carta ovviamente è inferiore alla Juventus, però la Juventus non dovrà fare l'errore, fatto pronti via, lì sono stati fatti tanti errori, peccati,
lì è stata fatta
mortali, calcisticamente parlando.
Un compendio di errori che di solito ne vedi magari uno a stagione del genere, ne hai visti due nella stessa partita... Ecco, speriamo che la Juve se gli sia tolti e non vedere più situazioni del genere, perché ti fa veramente cascare le braccia. Una situazione tipo Bentancur, retropassaggio,
eccolo.
O entrare in campo.
Speriamo che domani non si faccia nessun passaggio indietro al portiere, vedi Bentancur e Kulusevski.
Oppure guarda, se li fa Bonucci e Chiellini, in certo senso sono più tranquillo, perché hanno un pochino più di esperienza e sono della zona. Bentancur non è di zona.
Arthur? Pronti via, riparte.
Arthur non mi dispiace. Arthur è uno
che dà del tuo al pallone.
È uno che dà del tuo pallone, è uno che fa buon possesso, uno che perde pochi palloni e secondo me ha anche l'intelligenza per gestire bene la manovra. Quindi io su Arthur punterei, se fossi Pirlo punterei dal primo minuto.
Andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera. Ci scrivono al 340-5425-324, sì, Pepe era tra gli interrogativi, lui in Bemba e Corona in dubbio,
sì,
per quanto riguarda queste ultime ore.
Un po' acciaccati, però sono convocati, quindi non lo so, bisogna capire oggettivamente come staranno domani, se punterà un pochino più sull'esperienza di Pepe oppure magari su un giocatore che sta meglio, un pochino più fresco, ma con meno esperienza. Queste sono dinamiche che risolveranno all'interno dello spogliatoio, però ecco... La certezza è che questi tre giocatori qui non sono al top e li abbiamo visti protagonisti all'andata.
Che Juve vorreste vedere domani, pensando anche alle parole di Arrigo Sacchi, che ha definito la Juventus contro la Lazio la migliore della stagione, quale Juventus vi augurate di incontrare, diciamo così, ecco, considerando la sfida di domani, una in stile più Juventus-Roma o una squadra più arrembante come con il Barcellona, come contro il Barcellona, in cui però lì appunto c'era un passivo importante da dover recuperare, un 2-0 maturato in casa all'Allianz Stadium, una gara simile Lazio, quella di ieri, contro il Biancocelesti abbiamo ricordato un'altra partita, una delle migliori, se escludiamo i secondi finali, sì, rocamboleschi, quanto dolorosi
molto
per il popolo bianconero con il gol di Caicedo. Ecco, qual è la miglior Juventus di quest'anno e quindi quale vorreste vedere domani, oppure servirà la miglior Juventus o servirà qualcosa di diverso, anche perché sui 180 minuti i discorsi sono dissimili rispetto a una gara secca. Diciamo che la miglior Juventus sui 180 l'abbiamo vista certamente contro il Barcellona,
sì,
considerando il ritorno.
Sì, considerando il ritorno sicuramente sì. Ma sai, poi va anche a gusti, perché a qualcuno può piacere una Juve più con più stile, magari meno efficace, a qualcuno magari piace la Juve concreta, quella cinica.
Juve-Roma.
Juve-Roma è un buon, è un buon compendio.
Rischi pochi,
sì,
massima resa.
Esatto, sono quelle tre partite comunque. Se vuoi ci puoi mettere anche la prima Juve-Samp, no? La prima, però sai, era la prima, faceva poco testo. Io direi quelle tre lì che abbiamo detto, con quell'acuto contro il Barcellona, che secondo me devi anche considerare il peso della partita, lì ti ha dato il primo posto del girone. Quindi, visto l'avversario, visto il peso, visto il primo posto del girone, quella secondo me magari un pochino sopra le altre, comunque importanti, Roma, Lazio, anche Samp.
Sono curioso di sapere cosa ne pensi dei nostri amici. Ecco, qual è la miglior Juventus della stagione? Piano partita, ne parla Andrea Pirlo, dovremmo fare una gara molto tecnica, perché certo, affronteremo una squadra molto compatta, con due linee molto strette e con poco spazio e poco tempo per pensare. Ci vorrà tecnica e pazienza. È importante avere questo concetto della pazienza, no? Lui ne parla in questo modo. Bonucci invece dice non bisogna avere frenesia. La Juventus dovrà essere certamente
l'equilibrio tra la pazienza ma non troppa e la frenesia ma non troppa. Frenesia sì, no, ma diciamo
sì, emotivamente dovrà gestirsi.
E dovrà essere una partita molto molto a livello anche mentale, no? Perché c'è il rischio di...
Non una gara a scacchi, neanche però, ecco, tutti dentro e vediamo cosa succede.
Non all'arrembaggio subito, perché poi se prendi un gol diventa veramente rognosa sta partita.
Eh sì.
Quindi sicuramente cercare di evitare di prendere un gol e gestirla. Comunque se la Juve è Ronaldo, che ha riposato, hai Morata, hai una certa squadra, sai che sei in vantaggio, devi far valere quel vantaggio di qualità, atletico. Comunque la Juve parte con un certo vantaggio, gioca in casa, chiaro non c'è il pubblico, però...
Mi pare che tutte le premesse vadano verso questa direzione, no? Una Juventus che aspetterà un
secondo me un pochino sì, partendo... Almeno, ecco, io non mi aspetto un primo tempo pronti via, boom, tutti avanti, la ripresa eventualmente sì. Il primo tempo no, la ripresa probabilmente sì, se si fosse ancora sullo 0-0 chiaramente.
Poi il futuro, domani è importante e decisivo, dice Andrea Pirlo, per il passaggio del turno, dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata, lo ricordiamo, un 2-1... maturato al Dodragao, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Per il mio giudizio non credo, io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto, e quindi imbeccato anche appunto sul futuro suo e della Juventus. Sergio Porrini, grazie di essere con noi e benvenuto come sempre.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Uno che di Champions se ne intende parecchio,
io Europa senza generale dubbio. Che Juventus dobbiamo aspettarci? Ecco, le chiedo anche contestualmente quale sia secondo lei la miglior Juventus rispetto a questa stagione che abbiamo visto.
Sicuramente vabbè, c'è da aspettarsi una Juventus, insomma quella del secondo tempo della partita con la Lazio. Io mi aspetto una Juventus che sin dai primi minuti insomma imponga il proprio ritmo, imponga proprio la propria tecnica, la propria qualità di gioco e l'aggressività. Sì. Cosa che magari non sempre siamo riusciti a vedere con questa Juventus. Spesso e volentieri magari l'aggressività o proprio l'imposizione del proprio gioco è avvenuta dopo aver magari preso il gol o dopo aver passato una mezz'ora insomma a ritmi lenti. Quindi io mi aspetto una Juventus che sin dal primo minuto di gioco insomma imponga la propria voglia di andare a vincere questa partita, che sinceramente è alla portata.
Porrini, da difensore navigato ed esperto, come giustifica quei cali di tensione che abbiamo visto nelle ultime partite? Tra questi esemplificativa la gara di Oporto con quel retropassaggio sciagurato di Bentancur e poi quel blackout nei primi minuti della ripresa che hanno portato a due gol pesanti, perché poi sono due gol da recuperare. Ecco, ma una squadra comunque con una certa esperienza, un certo DNA, come mai incappa in degli errori del genere? Sono degli errori da squadra, ecco, non di livello come la Juventus.
Sì, è vero anche che insomma sono sicuramente da cioè gli errori che sono avvenuti ad esempio ad Oporto, comunque in altre partite spesso e volentieri sono stati insomma causati da giocatori che di grande prospettiva, come giocatori giovani, sì, e che ancora probabilmente devono ancora dimostrare il proprio valore, come ad esempio può essere insomma contro il Porto l'errore di Bentancur per quanto riguarda il primo gol. Quindi è una squadra che ha cercato di fare un mix fra giocatori esperti, giocatori giovani di grandi prospettive e che però quando tu cerchi appunto di mettere insieme queste due tipologie di giocatori, è logico che nei 90 minuti un possibile calo di tensione o qualche possibile errore possa esserci. Poi è vero anche che tanti giocatori di esperienza, come possono essere Bonucci, Chiellini, insomma, sono venuti meno in questa parte di stagione, e diventa fondamentale secondo me recuperarli proprio per gli ultimi mesi, perché sono quelli che poi determinano tutto per quanto riguarda la Champions, per quanto riguarda il campionato e poi per quanto riguarderà la finale di Coppa Italia.
Ecco, come ricordava il collega Alberto, lei la Champions l'ha vinta, è uno di quegli eroi ad averla sollevata, l'ultima Champions League della Juventus nel 96. Questa squadra crede possa avere le carte in regola per avere un cammino importante in questa competizione, passando già dalla sfida di domani?
Beh, allora, è logico che forse è l'annata dove, proprio per le prestazioni, proprio per alcuni risultati, forse tutti quanti siamo portati un pochettino ad essere un po' scettici su quello che possa essere il cammino europeo. Però è anche vero che la storia recente della Champions League ci ha insegnato e ci ha fatto vedere che alcune squadre che magari non venivano date come vincenti, poi alla fine questa coppa sono riuscite ad alzarla. Quindi grandi aspettative nel passato e non si è vinta. Quest'anno forse dove c'è un po' di
meno pressione,
dove sicuramente ancora non si vede una Juventus superiore, magari può essere l'anno giusto. È logico che tutto passa attraverso la partita di ritorno con il Porto, quella diventa fondamentale.
Porrini, lei se la giocherebbe con un giocatore di grandissima esperienza, una coppia affiatatissima come Bonucci e Chiellini che rientra, insomma, ha fatto un allenamento in gruppo e sarebbe la partita del rientro, oppure con un giocatore più giovane, con meno esperienza come Demiral, che però magari non è a rischio ricadute, dal punto di vista fisico offre sicuramente più garanzie di Chiellini?
Beh, è logico che alla fine ci sono determinate partite che secondo me vanno giocate con giocatori esperti, indipendentemente dal fatto che abbiano più o meno i 90 minuti nelle gambe. Sì. E quindi avere giocatori abituati a questo tipo di partite può fare la differenza. Quindi io, recuperando un giocatore come Chiellini, insomma, ci penserei parecchio, perché io lo impiegherei, anche se appunto rimane l'incognita del fatto che è appena recuperato e che potrebbe, certo, non avere 90 minuti. Però in alcune partite secondo me l'esperienza conta di più della fisicità e conta di più appunto dell'essere giovane, magari di avere i 90 minuti.
Quindi Chiellini dentro, per capirci. Allora, la saluto, no, Porrini. Grandissimo Sergio, io vorrei una domanda un po' scomoda se possibile, perché Lippi decise, torniamo un po' indietro.
Pruriginosa questa.
Perché Lippi decise di partire la finale contro il Dortmund con quattro centrali nella difensiva a quattro? Un abbraccio al grande Sergio Porrini. Ricordiamo che la Juventus parte con Porrini, Ferrara, Montero e Giuliano.
Beh molto, difesa, molto solida.
Beh, allora, c'è da obiettare dal punto di vista dei quattro centrali, nel senso che comunque io, certo, nei quattro anni e nei tre anni precedenti avevo sempre giocato da terzino, quindi cioè nascevo come centrale difensivo quando ero al settore giovanile, alle giovanili del Milan, e poi però all'Atalanta ma anche alla Juventus ho sempre ricoperto il ruolo di terzino. Quindi alla fine forse l'unico giocatore che per caratteristiche era più centrale che terzino poteva essere Giuliano. Poi è anche vero che era una Juventus in emergenza dal punto di vista difensivo, però insomma alla fine non si può andare a ricercare in solo in quella partita e dire appunto che sono stati fatti giocare quattro difensori centrali. Io avevamo vinto la finale di Intercontinentale, avevo giocato da terzino sinistro, insomma, quindi alla fine purtroppo noi quella partita l'abbiamo sbagliata negli 11 che sono scesi in campo, e quindi secondo me non è da penalizzare, certo, o da puntualizzare il fatto che la difesa fosse stata composta da, insomma, giocatori con caratteristiche simili.
Anche perché poi stranamente quattro centrali, e io mi ricordo quel gol di Ridley di testa, sì, che è incredibile,
tre,
no?
E mezzo, perché ha spiegato Porridi, no?
Eh sì,
la sua applicazione ormai era differente,
è vero, è vero, però comunque erano tutti bei marcantoni, no? saltatori, eppure quel gol di Ridley di testa non sono riuscito a digerirlo.
Torniamo al presente, dolci meglio, ricordi, ma anche meno in quel periodo. E per quanto riguarda invece, a proposito di applicazione di giocatori, Danilo davanti alla difesa, un'emergenza che porta il brasiliano a giocare comunque una buona partita, l'ha convinta questa applicazione?
Sì, ma allora diciamo che nell'emergenza tutti i giocatori riescono a dare di più rispetto a quello che magari possono, insomma, rispetto ai loro valori oppure rispetto al ruolo che nel caso appunto di Danilo non aveva mai ricoperto prima di questa partita o in pochissime occasioni nel passato. Però è logico che poi dopo può essere puoi avere la grande prestazione in emergenza, poi non deve essere però la continuità e non deve essere quello è il ruolo di un giocatore che lo conosciamo benissimo, nasce come difensore. Quindi io penso che per il futuro, insomma, si debba pensare ad altro rispetto a un Danilo che possa ricoprire quel ruolo.
Porrini, prima di salutarla e ringraziarla, io lo chiedere, ma la differenza tra una finale vinta e una finale persa è una questione di dettagli? Si percepisce magari prima nello spogliatoio, è una sensazione, oppure poi si decide in campo, contano molto gli avversari, è una questione anche soggettiva. Lei come si spiega questa vittoria nel 96 e poi una serie infinita di finali perse della Juventus fino ad oggi?
Beh, allora sicuramente è una questione di dettagli, di episodi che devono essere tutti positivi, perché alla fine tu ti giochi in una partita secca la possibilità appunto di vincere, e in genere le due squadre che arrivano alla finale sono quelle che in quel momento stanno esprimendo il miglior calcio, sì. Quindi sicuramente i dettagli fanno la differenza. Poi è vero che conta tantissimo un po' l'aspetto mentale. Noi quando eravamo arrivati alla finale del 96 contro l'Ajax partivamo da sfavoriti, però con una grande consapevolezza all'interno del gruppo di poterla vincere quella, sì, partita. E poi dopo invece le finali seguenti sono sempre state giocate da favoriti, da squadra più forte, soprattutto, insomma, per quello che mi riguarda, insomma, la finale appunto di Monaco contro il Dortmund, e quindi può forse far sì che, insomma, a livello mentale ci possa essere un po' di sottovalutazione forse dell'avversario, però è anche, insomma, questo può essere una componente, però io penso che alla fine, insomma, è logico che non è facile capire perché la Juventus con tutte le finali giocate abbia vinto così poche Champions. Io sinceramente non riesco a spiegarmelo e a darmi una ragione.
Nemmeno noi.
In un certo senso nemmeno noi, però
ci proviamo, cose cambiano, ci proviamo, ma non è facile. Sì, no,
non è facile.
Ci auguriamo che cambi un po'
inerzi. Sì, penso che forse, insomma, la Juventus sia la squadra che ha raggiunto
più finali, che ne ha perse di più.
Di più rispetto a tutte le altre. Poi quindi non, cioè, è difficile, io ne ho giocate due, una vinta e una persa, ho perso anche una finale, insomma, di Coppa UEFA col Parma, insomma diventa difficile capire il perché. Sicuramente la maggior parte delle finali giocate le ha giocate da... Ma alcune, io quelle in cui ero coinvolto le ho giocate da favorito, e forse la squadra che non è favorita in quel momento forse riesce a tirar fuori dal punto di vista delle emozioni, oppure dal punto di vista della cattiveria agonistica, forse qualcosina.
Magari bisogna arrivarci proprio con poca paura di perdere qualcosa.
Forse sì, un pochino più di spensieratezza. Comunque, per la cronaca, sono 7 finali perse e 2 vinte. Purtroppo.
Tra cui quella giocata da Sergio Porrini. Grazie davvero.
Grazie Sergio.
In quella Champions.
Grazie a voi, buona serata, grazie.
Un eroe in bianco
nero. Un eroe in bianco nero.
Poi l'intercontinentale.
Un eroe di Champions. Sai che sono, io te lo dico, accusala piano questa perché è brutta. Sono quasi 25 anni che la Juve non vince la Champions. Quasi, a maggio sono 25 anni.
Proprio così.
Ehi.
Allora.
Parliamo di altro, parliamo di cucina, le ricette.
È proprio così, però insomma, è chiaro che io credo che davvero le parole di Porrini siano emblematiche.
Sì,
arrivarci senza quella pressione. Mm-hmm. Ormai la spensieratezza, sì, che non esiste più la spensieratezza.
Dopo 7 finali perse, la pressione non è che ce l'hai, c'hai un camion di pressione addosso. E non te lo puoi togliere perché è la storia che ti impone quella pressione, purtroppo. Cioè, anche se sei Ronaldo, tu con la maglia della Juve
nel 96, ovviamente non facevamo questo lavoro,
sì,
ancora, mm-hmm, però non c'era questa pressione,
ma zero pressione. È stata una Juve che è arrivata 3 volte in finale di Champions in 3 anni,
sì,
cioè, quindi
poi la volta dopo ha fatto una semifinale,
esatto, la vinciamo il giorno, la vinciamo l'anno prossimo.
Abitudine che la Juventus arrivasse in,
esatto,
fondo, a un certo,
esatto,
punto,
esatto, consuetudine più che abitudine, e quindi alla fine è vero, non era vissuta con questa. Poi si sono accumulate queste, una prima, la seconda, la terza finale perse. Alla fine, nel computo totale, sono 7 finali perse, che sono qualcosa di incredibile. E ogni volta che ci penso mi viene male.
Quella che ti fa più male?
A me quella col Milan. Quella l'ho somatizzata. Veramente somatizzata. Sono stato male.
Correva l'anno 2003.
Sì, ero ragazzino, avevamo 20 anni, se non sbaglio, no?
Esatto.
20 anni, la finale di Champions persa contro il Milan, fa male.
Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda il presente invece, Massimiliano da Liverpool ci dice: a me è piaciuta la Juventus contro l'Atalanta, per quel che ci vuole domani, concentrazione e voglia di lottare, né più né meno. Poi, ciao a tutti, secondo me la miglior Juventus, dice Gianfranco da Barcellona, è quella di Milano contro il Milan, doppietta di
Milano
Federico
contro
Chiesa.
Il Milan, anche quella è una bella Juve. Bella Juve, rischiato poco, concreta, anche brillante, con diverse soluzioni offensive, quindi sì, possiamo mettere anche
ce ne sono diverse di versioni buone. Dunque,
qualcosa di
Juventus,
buono, cioè, abbiamo, esatto, tante cose buone si sono viste quest'anno, purtroppo è mancata la continuità, cioè magari partite anche un po' bruttine, però 1-0,
ma sì, contro le medio piccole cosiddette, dai, tu hai sbagliato contro il Verona 2 volte, Benevento,
Crotone,
poi con la Lazio, vabbè, quello scivolone incredibile,
esatto,
e contro la Fiorentina ti sei dimenticato di scendere in campo. Probabilmente, anche con l'Inter, però almeno l'avversario, insomma,
esatto,
evidentemente dava qualche difficoltà in più, almeno sulla carta. Sentiamo qualcosa? Note vocali.
Buonasera, RBN,
eccolo,
lo zio Duff della Big
Cristiano
Family.
Eccolo.
Cristiano si sta riposando per domani. Io volevo dire solo una cosa.
Vai.
Se mi togliete questo dubbio, perché veramente inizio ad avere un dubbio atroce, come mai noi festeggiamo 2 volte quando facciamo il gol? Il primo quando lo segniamo,
e poi
dopo 5 minuti quando ce lo convalidano,
sì.
E poi invece quando c'è da andare a vedere, per noi ha un nostro, diciamo, vantaggio, la VAR non funziona, l'arbitro si gira dall'altra parte. Ma siccome non è la prima volta che succede quest'anno, voi avete una spiegazione?
No, è interessante, uno spunto interessante. Non lo so, forse contro la Juve un po' si sottovaluta lo strumento VAR. Che un paio di volte una sguardatina si poteva dare, senza entrare troppo nel merito, senza voler essere polemici.
Ma
però
qui bisogna entrare proprio nella,
posso dire,
definizione
che
di VAR.
Il fallo di mano
chiaro,
di,
evidente,
di
errore.
Mi sembrava.
Sì. Certo, certo, assolutamente.
Mi sembrava così netto che non andarlo a vedere, cioè io fossi stato l'arbitro,
sì, ma anche proprio
subito,
per il bene della guida arbitrale.
Esatto, ma per la mia dignità di arbitro e cercare di sbagliare il meno possibile, la prima cosa che faccio è vado a vederlo. Cioè proprio non...
Magari si arriverà un giorno ad andare a vedere tutti i falli in area, a questo punto.
Non sarebbe più calcio,
tutti i falli
che magari
da rigore.
La VAR, non lo so, cioè, non riesco a spiegarmi la dinamica di quel, di quell'episodio VAR non
perché
visto,
non andarlo a rivedere chiaro.
Non, l'arbitro non chiamato dalla VAR, l'arbitro che non si pone il dubbio, non riesco a capire perché sembrava qualcosa
diventa difficile provare a capirlo
di quasi naturale, cioè, eppure vabbè, non lo so, forse sono cambiati i regolamenti nel frattempo, è possibile.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi l'ultima parte di Terzo Tempo con Francesco Pini. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Intanto Inter-Atalanta pronte per vivere questo posticipo. Le ufficiali: Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi e Barella. Per quanto riguarda il centrocampo e la difesa dell'Inter, con Brozovic, Vidal e Perisic a completare il reparto, Lukaku e Lautaro là davanti, Atalanta con Sportiello, Toloi, Romero, Jim City, Maele, Freuler, Derun, Gossens, Pessina, Malinowski e Zapata.
Bella partita, si preannuncia una partita bella combattuta. Sì, mi raccomando, dopo Terzo Tempo, perché tanto di solito primo quarto d'ora succede poco nulla.
Quindi hanno tre cose da fare.
Non
stasera.
Vi preoccupate.
Seguire la De Bianconera,
tra poco
c'è
Francesco Pini. Che, insomma,
poi magari dare un'occhiata a Zona Divanum. Come
Zona Divanum
Sardiello.
Dalle 9:30.
E poi c'è
la partita. Quindi ragazzi,
iPhone da una parte,
se vi piace,
smartphone,
esatto.
PC e televisore.
Non perdetevi nulla. Potete veramente farvi una bella serata fino a sera inoltrata. In compagnia di chiacchiere juventine o di sport o di calcio.
Tanto
quindi.
Calcio, tanto football. Andiamo ad ascoltare qualcosa, sentiamo.
Ciao ragazzi, Luca da Roma. Ho già fatto venire voglia di ripensare alle finali di Champions, quelle perse, quelle almeno dove io c'ero,
perdendo
sì. 73-83.
Certo.
Quindi vado 97, ragazzi, eravamo proprio superiori al Borussia Dortmund.
Mamma mia.
Però io quella la perdono perché veniva dall'anno prima che l'avevamo vinta. E poi quell'anno lì avevamo vinto Scudetto Intercontinentale e Supercoppa Europea. Ci posso passare sopra, anche se eravamo superiori. Nel 98, ragazzi, quella Real Madrid, quel Real Madrid lì era inferiore, magari
Gol
di poco,
di
era inferiore a noi.
Furto.
E soprattutto la finale la giocammo bene.
Sì,
quella
davvero.
Io non la riesco a digerire.
Quella
vuol
dire
andare a farlo segnare perché è contro una squadra italiana. Ai rigori, diciamo, la lotteria, non ce la siamo giocata bene quella lotteria, E anche quella è da recriminare, comunque. Non recrimino 2015-2017 perché quelle due squadre hanno fatto la storia del calcio mondiale,
davvero,
ragazzi, soprattutto
davvero.
Negli ultimi vent'anni.
Mi sembra un'analisi perfetta. Condivido in pieno. Ricordiamo che nel 98 il Real segnò con un gol di Mijatovic vagamente o meno vagamente in fuorigioco. Mi pareva in fuorigioco piuttosto netto. Adesso
sì.
Mezzo metro
col
fuorigioco
VAR, sarebbe stato
VAR, ma anche con un arbitro un
vedere,
pochino più sveglio.
Però il fuorigioco in teoria è una cosa oggettiva. No?
È oggettiva, ragazzi. Era fuorigioco di mezzo metro.
Vabbè.
Pieno. Senza voler fare i rosiconi, però
io ti dico, cioè,
visto, cose come
parlando del 2015-2017, è vero che tu hai affrontato le due squadre del decennio, il Barcellona di Messi
e
il Real di Ronaldo, però hai avuto il merito anche di battere rispettivamente il Real quando poi perdi col Barcellona e di superare il Barcellona stellare quando poi perdi col Real.
È vero.
Quindi,
e quella finale col Barcellona mi rimane ancora lì, Pogba affossato in area.
Ah, attenzione,
oggi sono un pochino polemico. E quel Pogba affossato in area, mi pare sull'1-1, magari avrebbe dato un'altra lettura alla partita,
certo.
Un'altra inerzia, perché non
se
so,
non altro la possibilità magari di passare in vantaggio.
A maglie invertite, e qui mi taccio,
Va bene.
A maglie invertite.
C'è qualcos'altro ancora da ascoltare? Magari tra pochissimo. Allora, per quanto riguarda invece le parole di Andrea Agnelli
ha parlato
del calcio,
la 25esima assemblea generale dell'ECA
di cui è presidente.
Lui quando parla bisogna sempre capire, lo fa in veste di presidente dell'ECA o presidente della Juventus?
O entrambe le cose?
O entrambe. Oggi ha parlato da presidente dell'ECA, però sono parole spendibili anche da un presidente di club volendo, quindi insomma un po' su tutti i due fronti, però chiaramente in veste di presidente dell'ECA.
Dobbiamo creare la migliore competizione possibile per evitare di perdere tifosi, soprattutto i più giovani.
E qui secondo te si va verso una Superlega?
Allora,
cioè la miglior competizione possibile, a me
questa
sembra
l'idea.
Un po' un endorsement.
Si parla
di Superlega,
appunto, che non tutte le gare siano competitive, di togliere qualcosa, una
o di una Serie A a 18 squadre, o di
C'è lo spauracchio che si possa andare un po' verso la Formula Basket, no? Dove c'è una Champions e parallelamente un'Eurolega.
Sì.
E lì sarebbe pericoloso e sarebbe
abbastanza.
Un po' come bypassare la UEFA.
Sì,
credo che questo non sia nei piani del UEFA, soprattutto.
Del UEFA sicuramente no, bisogna capire se, sai, se l'ECA decide in un modo o nell'altro, però secondo me
di farsi una lega propria sarebbe clamoroso.
Secondo me si sta valutando qualcosa di nuovo.
Si parlava di Super Champions.
Di Super Champions, è vero, perché in questo momento tu devi garantire un prodotto di livello competitivo. Con cosa? Con la Champions, con i mondiali, con gli europei. Cioè, ormai il campionato italiano tira sì, ma tira quelle partite. Ci sono la maggior parte, tre quarti delle partite di una domenica che sono oggettivamente le partite che non hanno mercato all'estero, no? Ce le guardiamo noi, se le guardano i tifosi di calcio italiani, ma fuori no.
Certo.
Ecco, allora lì andare a puntare su una competizione nuova, una competizione più dinamica, una competizione più di alto livello, nella quale ogni domenica c'è o Real Atletico o Real Juve o Juve Chelsea, cioè qualcosa del genere. È chiaro, chiaramente c'è anche il rovescio della medaglia, e vai a denazionalizzare e vai soprattutto poi, secondo me, a minare alla base le piccole e medie realtà. C'è un campionato con tuttissimo rispetto, Crotone, Genoa, Udinese, Torino, se lo guarda, capisci? Lì vai un pochino a distruggere le piccole realtà. Quindi bisogna fare delle valutazioni. È chiaro che in questo momento il calcio si può approfittare per cambiare il calcio.
Certo. No?
Questo potrebbe essere il momento opportuno, però bisogna farlo, secondo me, in un modo un pochino democratico, cercando di accontentare, non è facile, ma un pochino tutte le realtà, anche quelle un po' medio piccole.
Cambiare prima di essere costretti a farlo, questo è un po' sempre stato l'indirizzo,
no?
Di Andrea Agnelli, sì. Con il calcio che sembra essere un bivio, certamente un bivio la stagione della Juventus, considerando questo ritorno contro il Porto. Ne parliamo con Francesco Pini. Buonasera Francesco,
che salutiamo sempre con grande piacere. Ciao Francesco, benvenuto.
Buonasera a voi, io saluto con molto piacere voi, assolutamente.
Sensazioni alla vigilia di questa gara contro il Porto, da dentro o fuori? Le tue?
Non si può valutare nessuna sensazione negativa in questo momento. Bisogna pensare positive e pensare che il turno è già passato, perché se non fosse così sarebbe veramente un disastro.
Ah, sì. Tra l'altro tu hai vissuto gran parte, se non tutta, la Champions recluso, no?
Quindi io sono uscito la sera di Barcellona Juve 0-3 e ho detto: ma ecco. Sicuro che sei un disastro?
Eri lanciatissimo. Senti, come la vivi questa partita? Te la guardi, gli amici, da solo? Come...
Sì, no, sono tornato adesso a 7 gol solo per le coppe, perché il campionato lo lascio al
raccontando.
Sì, e vado a fare le cronache ovviamente delle coppe, quindi sia Coppa Italia che Champions. Uh-huh. Adesso, a parte insomma l'andata col Porto, diciamo che le altre partite di Coppa Italia, tipo con l'Inter e cose varie, sono andate abbastanza bene. Domani sì, sarà solo lì in studio.
Bene, ti seguiremo.
Cerchiamo ovviamente di spingere questa Juve ai quarti, assolutamente.
Sì.
Allora, ci stiamo chiedendo quale potrà essere il copione della partita. Abbiamo già capito qualcosa attraverso le parole di Bonucci, che parla di poca frenesia da mettere in campo, e di Pirlo invece che predica pazienza. Ecco, che gara ti aspetti? E poi ti chiedo contestualmente quale sia la migliore Juventus della stagione, quella vista contro la Lazio, ad esempio, come dice Arrigo Sacchi?
Allora, guarda, sulla prima domanda, mamma mia, bisogna pensare che non puoi avere problemi col Porto se vuoi andare avanti in Champions League.
Questo è sicuro.
Cioè, allora, dobbiamo vincere con un gol di scarto e senza possibilmente prenderne almeno due, perché sennò sarebbe veramente pessima come cosa. Io credo che la partita d'andata sia figlia di una Juve mai arrivata in Portogallo, dal punto di vista di testa. Mi ha ricordato un po' la Juventus con la Fiorentina, che dopo la notizia del ricorso del Napoli vinto è arrivata in campo con la spina completamente staccata.
Sì.
È una Juve che secondo me gira su tre giocatori chiave, anzi quattro, che sono sempre i soliti, cioè Chiellini, Cuadrado, in questo caso quest'anno Arthur, mi sembra, che di equilibrio a tutti i livelli, quando c'è lui e quando non c'è la Juve cambia, e ovviamente Cristiano Ronaldo davanti. Abbiamo avuto veramente infortuni in eccesso come tante altre squadre, ma penso che Juve, Milan e Napoli paghino di più di tutte queste cose qua, perché è veramente un'ecatombe. Tipo Dybala non sappiamo neanche, cioè non sappiamo, allora, ci va a Torino ad allenarsi?
C'è ancora? Esiste Paolo? Speriamo.
Qualcuno lo vede?
No, però sui social lo vediamo. Dici che potrebbe essere un ologramma?
No, ma anche perché, cioè, stiamo parlando di un giocatore che bene o male negli ultimi anni ha fatto la differenza in parecchie partite importanti.
Vero, sì.
Cioè, parliamo di giocatori che come Cuadrado stesso, cioè sono giocatori imprescindibili per la Juve. Fanno bene a predicare calma e non frenesia. Io più mi rivedo le interviste di Allegri, più mi viene a piangere, sinceramente, perché non ho mai capito il perché voler fare quel salto di qualità in una squadra che non ha mai vinto per qualità, ma ha sempre vinto per una mentalità vincente e soprattutto con una difesa di ferro, perché la Juve è sempre stata questa in tutta la storia. E, la seconda domanda, scusami, mi ero perso.
La miglior Juventus dell'anno?
La più bella, quella che ti è piaciuta di più, quella che hai potuto vedere. Perché...
Guarda, con la Lazio dico molto bene, ma i primi 20 minuti molto molto male, e Betancourt è al limite dell'irritabile, dell'irritazione.
Al limite? Sicuro che
al limite. Io credo che Rodrigo, che si era visto veramente salire di livello con Allegri prima e con Sarri poi, quest'anno sia... Non so dove sia finito.
È vero.
Però è un problema. È un problema. Perché se hai un giocatore a centrocampo che gira così, è un problema per tutti. Quindi meno male che ci sono gli Arthur quando ci sono, e McKennie, che era un caso raro, trovato per caso in America. Quindi
è subito riscattato, giustamente.
Benedico questo acquisto, come un Rabiot che è tornato ultimamente in modo sorprendente, che non mi sarei mai e poi mai aspettato, devo dire la verità. Però io metto nella partita più bella quella col Barcellona, perché secondo me lì si è vista la Juve, che tra l'altro era la prima volta in assoluto che aveva tutti i giocatori tranne Chiellini, così mi hanno detto e riferito, e infatti ha vinto 3-0 a Barcellona. Va bene che il Barcellona quest'anno è una squadra particolare, anche il Paris Saint-Germain ha vinto 4-1, tutto quello che vogliamo, però mi è sembrata la partita più da Juventus in assoluto.
E poi valeva, è valso il primo posto del girone, quindi insomma aveva anche
valeva,
un certo
valeva quello, esatto.
Sì. Però quella Juve poco allegriana, o meglio, forse lo anche tanto rispetto alle imprese sfiorate e centrate dalle squadre di Allegri. Però quando la Juve è costretta a spalle al muro a tirare fuori tutto e non aver niente da perdere, e lo fa. Molto lo invece fa. Allegriana è quella Juve vista contro la Roma, ad esempio. Qual è la vera Juventus? Sì. Ci siamo anche interrogati, ci sono troppe versioni.
Tante versioni, anche molto diverse tra loro. Esatto.
Sì, intanto non c'è, purtroppo, anche per causa di quello che dicevamo prima, degli infortuni, non c'è una squadra titolare ad oggi, non si sa quale sia la formazione titolare della Juve, perché l'altra sera, per esempio, con la Lazio, inventarsi Alessandro centrale e mettere a sinistra Bernardeschi è stata un'intuizione comunque da qualcuno che di calcio ne sa molto, Pirlo non sarà un allenatore, ma è una mossa che fanno in pochi, è molto rischiosa,
è
la presa in pieno. Cioè
molto.
Non lo so qual è la vera Juve. Io mi auguro che sia una Juve che più si va avanti più si concentri, perché secondo me, guarda, io ritorno sempre a quello che Allegri diceva 3-4 anni fa quando si andava a Torino a vedere gli allenamenti della Juve, e lui riportava ai suoi tra virgolette collaboratori che era sempre più difficile trovare ogni giorno gli stimoli per allenare la squadra quando doveva giocare le partite di non cartello, tra virgolette, no? E quindi, cioè, lì si parlava del sesto, settimo scudetto di fila, qua siamo arrivati al nono per il decimo, in un anno in cui siamo comunque con la Supercoppa in tasca, cosa che l'anno scorso non abbiamo fatto, siamo comunque ancora fino a prova contraria in Champions, almeno fino a domani sera, in Coppa Italia siamo in finale, buttando fuori l'Inter che è davanti, che è già uscita dalle coppe a settembre 2012, praticamente, perché non le fa mai, si gioca 30 partite l'anno, quindi come diceva sempre Allegri, è una cosa diversa giocarne 58 da 38, 40 o 45, quindi io aspetto... Perché credo che la partita col Napoli di recupero in campionato sia quella che può darci un'idea definitiva se sarà possibile o meno provarla rincorsa sull'Inter, che sta andando comunque forte.
Sta andando forte, secondo te, più per meriti del gruppo, più per che si è ricompattato a un certo punto, meriti di Conte, meriti di Marotta, ecco, magari non della società a livello di proprietà, che ultimamente... ha avuto qualche passo falso, però insomma la società intesa come dirigenza, allenatore e squadra si sta ritrovando molto bene.
O dei meriti magari di chi
o
segue.
O dei meriti di altri, sì.
Sì, allora guarda, io ti metto come seconda ipotesi, poi ti dico la prima, il fatto che comunque Marotta sia uno capace a fare mercato, soprattutto se hai soldi in mano, e a Conte credo che in questi due anni lo abbia accontentato in tutti i modi, perché Conte ha fatto il Conte che faceva anche la Juve, che quando voleva un giocatore pestava i piedi, tanto è vero che poi ci ricordiamo il perché se ne andò, no?
Sì.
E con quali frasi? Detto questo, io credo che il primo motivo per il quale l'Inter sia primo è proprio il fatto che manchi la Juve, perché la Juve di Allegri due anni fa aveva 14 punti in più di adesso, quindi stiamo parlando di nulla, cioè il problema siamo noi, la nostra incostanza, le nostre partite gettate al vento come l'andata con la Lazio con quel retropassaggio di Dybala, come la partita del Porto, come la partita di con la Fiorentina, come la partita col Verona, Sassuolo, cioè troppe partite altalenanti dal punto di vista mentale.
Sì.
E questo è quello che purtroppo a un allenatore che magari non ha l'esperienza tale per tenere sulla corda un gruppo può mancare, perché poi puoi essere anche visionario quanto vuoi, ma se tu non sai tenere sulla corda un gruppo intero, allora poi diventa difficile, perché è un gruppo che vince da troppi anni, è un ciclo non normale il nostro, perché i cicli durano 2, 3, 4 anni quando sono esagerati, mai di più.
È un ciclone.
È un ciclone. Magari lo chiudiamo con la ciliegina sulla torta quest'anno, poi dopo ne riparliamo con gli altri per vedere qual è stato il miglior ciclo della storia. Succedere quello che io non voglio dire, ovviamente.
Non lo diciamo.
Interrogandoci sulla possibile formazione, ci sono due poltrone per tre giocatori in difesa.
Dammela tu per favore la difesa, perché non voglio neanche saperla al momento.
Non ci sarà Danilo.
Manca Danilo, quindi Cuadrado a destra, Alexandro a sinistra, a meno di stravolgimenti che non ci aspettiamo però in Champions, e quindi la coppia centrale
Bonucci, mi pare che giochi,
e poi un Chiellini in ballottaggio con Demiral.
Ecco.
Se il polpaccio di Chiellini fosse a posto, io non avrei nessun problema.
Certo.
Quindi domani devi, già che giochi comunque con questi quattro qua, mi dà più tranquillità. Il problema è in mezzo, è sempre il punto, cioè il problema della Juve è quello. Uh-huh. Adesso lasciamo stare che McKennie è una sorpresa, che Arthur da equilibrio e che Rabiot è sbocciato nelle ultime due settimane, magari è arrivato al livello che ci aspettavamo un anno e mezzo fa.
Sì.
Però il problema è che tu oggi, secondo me, sei comunque inferiore in mezzo al campo rispetto all'Inter, rispetto alla Lazio, rispetto a tre o quattro squadre europee come minimo, e quindi sappiamo bene che le grandi squadre sono sempre fatte comunque da un grande centrocampo. Io non mi ricordo una Juve di Lippi o di Trapattoni o di Allegri o di Conte non vincere o vincere con un centrocampo scarso. Cioè, una volta i nostri ricambi erano Tacchinardi all'epoca di Lippi, c'erano i vari Deschamps che erano finiti in panchina a scapito di Jugovic, di Sosa, di David. Cioè, oggi siamo con dei ricambi che, se se ne spaccano due, il Betancourt di turno ti fa quelle due cose che sono viste nell'ultimo periodo in due partite diverse. Cioè, è un problema che va risolto.
Sì.
E io credo che ci sia un giocatore lì in panchina che non capisco perché non giochi in Italia. Magari è solo un punto di vista mio, non lo so, ma nel Bayern Monaco giocano i giocatori del genere. Nicolò Fagioli, secondo me, gioca meglio di tanti altri. So che potrebbe anche far ridere la cosa.
No,
penserei molto a tenerlo in panchina così tanto, soprattutto nel partito dove devi far recuperare gli altri.
Sì. Però uno come Pirlo, io mi aspetterei che, insomma, se notasse, cioè, io sono d'accordo con te che Fagioli ha qualcosa.
Sì, però, rispetto a quello che c'è. Attenzione.
Esatto, sì, rispetto,
quando Arthur era fuori, ad esempio.
A un Bentancur non in forma, io quasi mi gioco. Però da uno come Pirlo, che è un regista, è uno con una tecnica di un certo tipo, mi aspetterei che magari fosse lui proprio a decidere a valorizzarlo. Se non lo fa giocare, forse, non lo so, qualche motivo ce l'ha. Dici? Sì, perché Pirlo è uno.
Me lo chiedo anch'io.
No, però anch'io me lo sono chiesto,
Cioè, Pirlo, se giocasse adesso, anche senza allenamento, secondo me, scusate se l'ho detto lì, ma sarebbe più utile di tanti altri in mezzo al campo.
Basterebbe Barogno in panchina e Pirlo ce lo teniamo in campo, magari.
Anche solo per le punizioni.
Esatto. Però, ripeto, cioè io guardo il centrocampo, non so, anche dell'Inter, che è riuscito a scartare anche Nainggolan, per dire di nuovo.
Sì.
Comunque fatta di giocatori che Vidal, se gira, è Vidal. Sì. È vero che non è più lo stesso, quello che vogliamo. Ci sono i Brozovic, c'è Barella, che è un'ira di Dio. Cioè, il Milan ha Benasser rotto da mesi, ma è un giocatore di livello.
Sì,
la Lazio non ne parliamo neanche, perché tra Savic e Luis Alberto siamo a livelli troppo alti per il momento rispetto a noi. Io capisco il cambio generazionale, non capisco per esempio il doppione Kulusevski-Chiesa. Questa è una cosa che mi domanderò a vita, perché secondo me sono due che si pestano proprio i piedi, tra l'altro in una zona di campo dove hai già volendo Dybala e Cuadrado. C'è stato un po' di confusione lì nel mercato.
Più valutando opportunità che necessità, forse, per la rosa e per Pirlo.
Assolutamente sì, però, se, ripeto, noi in mezzo al campo non abbiamo un giocatore.
È vero.
Uno dei nostri non lo vedo in nessun altro top team europeo giocare titolare.
È vero.
Francesco, grazie come sempre.
Noi ti vediamo sempre invece qui da noi a giocare. Quando vuoi.
No. Quando volete, potete chiamarmi, non disturbate mai, per me è un piacere, e mi raccomando, per domani sera, fino alla fine, forse
ci siamo, ti seguiamo, un saluto te lo facciamo.
Su 7 gold, Francesco Pini.
Ciao Fra, grazie. Buon lavoro,
e complimenti
ancora. A voi.
Ciao, buona serata.
E intanto arrivano indicazioni da parte dei nostri amici per quanto riguarda il monito, chiamiamolo così, di Andrea Agnelli.
Ma è stato un monito forte, tra l'altro non è il primo, non sarà l'ultimo. È giusto in questo momento anche porsi dei dubbi, farsi delle domande sulla situazione, sul futuro del calcio, se questo calcio può avere un futuro così come lo conosciamo noi o dovrà necessariamente cambiare? Cioè, sono domande, solo uno stolto in questo momento potrebbe far finta di nulla, no? E come sempre Agnelli cerca di prevenire, no? Magari muoversi in anticipo, come fa spesso e volentieri, come ha fatto spesso alla Juventus, sì. E si pone delle domande che secondo me sono molto legittime, ponendo al centro della questione anche la situazione dei tifosi, il servizio da dare ai tifosi, che deve essere diverso, deve essere più di qualità, più di un certo tipo. Sono diversi mesi Questo c'entra relativamente,
fondamentalmente, ma... lui ci dice: attenzione, non diamo per scontato che ci siano, che rimangano sempre questo numero di tifosi.
Esatto.
In virtù anche e soprattutto del Covid, che ha posto, dice, una serie di domande sulla sostenibilità dell'attuale modello del calcio.
Esatto.
Secondo cui la perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi.
Miliardi in due stagioni.
In due stagioni.
Più o meno 7 miliardi, 3 miliardi e mezzo stagione si può quantificare. Qualcosa di difficile anche solo da immaginare, figurati contarlo, no? Diventa complicato.
Sì, quantificarlo anche, appunto, diventa complesso, no?
Diventa molto complesso.
Ragionando in tutto e per tutto, se non ci muoviamo, dice, rimarremo soli nell'illusione di quello che siamo, nell'oblio di quello che siamo stati, uh-huh, e nella negazione di quello che potremmo essere.
Qua cita Draghi, questa è una citazione molto, molto colta.
Cita appunto, sì, Mario Draghi.
Pertinente di Mario Draghi, che aveva usato le stesse parole, ma sono parole, secondo me, di chi ha una visione, di chi ha una visione, sì, di chi sta guardando il futuro e di chi sta capendo che questo calcio è difficilmente replicabile l'anno prossimo, tra due anni, tra tre anni. Cioè, questo Covid e le conseguenze di questo Covid, secondo me, implicheranno, non dico forse una rivoluzione, ma un ridimensionamento, quello sì.
Drastico, sì.
A,
poi anche
a che livello non lo so io, però è un calcio che va ridimensionato.
Cioè, il prodotto andrà rivisto, poi parla,
esatto,
dei giovani, non possiamo dare per scontati i tifosi o rischiamo di perderli, questo lo abbiamo detto.
Questo sì. Poi sai cos'è? Io mi chiedo, fa il punto della questione, giustamente, Agnelli. Dall'altra parte si sta lottando, guerreggiando da mesi sulla questione di diritti TV.
Ti ricordi l'Ippica?
Sì.
Ancora una volta.
Tu ti intendi di Ippica?
Ecco, esatto.
Abbastanza.
Corto muso, vabbè, a parte, sì, quello. L'Ippica era uno sport molto in voga.
Sì.
Negli anni 60, 70, 80, sì, in, sì, particolar, sì, modo col tip.
Giro, okay, di scommesse.
Adesso non scommette più nessuno. Nel senso, gli sport hanno, il calcio è differente completamente,
sì, 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 sì,
però quello che dice Agnelli è, attenzione, perché i millennials magari in questo momento, a parte che c'è tutto un discorso legato anche al prodotto calcio, che insomma,
e-sports, eccetera, eccetera, però se tu
i
non...
giovanissimi non sono abituati a stare 90 minuti davanti a uno schermo.
La soglia dell'attenzione si è abbassata, se tu non
devi rinnovare,
coniughi il, esatto, prodotto ai tempi che sono adesso, rischi di perdere degli utenti, e questo è un ragionamento interessante. Dopodiché, al di là di tutto, il fatto che si stia guerrigliando da mesi e settimane, certo, sulla questione dei diritti TV del triennio 2021-2024, l'offerta di DAZN, la controfferta di Sky, e c'è la serie a spaccata, 9 presidenti sono d'accordo, altri 11 no, e allora si decide, si posticipa, è una situazione specchio di quel che sta succedendo. Cioè, non si trova neanche un accordo sui diritti nel prossimo triennio.
Esatto, bisogna dare a qualcun altro la possibilità di monetizzare, anche di valorizzare quello che sta avvenendo con,
sì,
la Serie A, no?
Esatto.
Il pacchetto
canale della Lega se ne parla da anni, ancora non c'è.
Serve una Serie A 16 squadre, basta favori a Lotito e Preziosi e Cairo a chi non investe. La ricetta di Matteo from Los
16,
Angeles.
18, chiaramente, sì, forse 16,
sarebbe top, ma sarebbe davvero un grande passo.
Sarebbe un passo.
Non, però, indietro temporalmente, sì, insomma, sarebbe anche un passo avanti eventualmente.
Secondo me è una buona soluzione.
Meno partite, più
meno partite, ma più di livello.
Combattute, più di livello.
Vai a togliere le squadre che oggettivamente, no, retrocedono. Ecco, quest'anno un po' diverso, no, col Crotone, che, certo, l'altro ha appena vinto col Toro. Però oggettivamente spesso e volentieri, esatto, ci sono squadre che a metà stagione sono già retrocesse, e quello diventa poi un esercizio un po' futile anche nel computo poi dell'intero,
sì,
campionato.
Si è allargato,
inutile,
si è allargato,
inutile.
Si è allargato, adesso è proprio il momento giusto per stringere
un pochino,
per ridurre, per ridimensionare.
Sono d'accordo.
E valorizzare.
Dovremmo fare noi politica sportiva, dovremmo provare noi a fare delle proposte.
Tu vuoi candidare
anche
Alberto Mauro?
No, anche no, io purtroppo... Lui apre.
Lui dice che apre le tasche. Allora, per quanto ci riguarda, siamo praticamente giunti al,
sì,
termine.
Siamo al
le
termine.
Parole di Bonucci le abbiamo lette, le abbiamo raccontate. Credo che dal punto di vista comunicativo, ecco, in molti hanno sottolineato la figura sempre più da leader di Leonardo Bonucci,
sì,
che si è ripreso la Juventus ed è adesso di fatto il capitano in pectore, perché sta dimostrando,
sì, 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 sì,
davvero grande attaccamento, grande senso di responsabilità, grande carattere. E fondamentalmente quella leadership che gradualmente è tornato ad avere.
Anche perché poi, per causa di forza maggiore, cioè l'infortunio di Chiellini, se l'è dovuto prendere. La responsabilità ha dovuto prendersele, ed è uno che non è mai fuggito, ci ha sempre messo la faccia, è sempre stato anche abbastanza schietto nelle sue scelte, compresa quella di lasciare la Juventus, compresa quella di tornare. Qualcuno magari non sarebbe tornato, lui invece ha fatto una scelta e poi ha fatto retromarcia. Quindi ogni tanto si può sbagliare,
sì,
è giusto anche ammetterlo, ed è anche legittimo concedere una seconda possibilità a chi si accorge che magari, ecco, ad esempio il Milan non era quello che avrebbe pensato.
Esatto, sì, sì, senza dubbio. Condivido ogni tua parola per quanto riguarda Leonardo Bonucci, che domani partirà dal primo minuto in mezzo alla difesa bianconera, che dovrà riscattare il 2-1 maturato a Porto.
E soprattutto non dovrà prendere gol, perché se tu non prendi gol già parti,
beh, certo,
al 70%, poi c'è quel 30%,
quindi
devi
motivo
segnare
in più per avere nella difesa un grande valore aggiunto.
Potendo scegliere io un Bonucci-Chiellini.
Bonucci-Chiellini,
fammi
dai,
firmare.
Se sta bene Chiellini,
prendo il foglio, firmo qua, firmo qua.
La firma di Alberto Mauro,
okay,
l'avete anche,
eccola,
sentita.
Eccola sul foglio.
La guardate per gli amici dell'audiovisione. Noi siamo giunti alla fine, grazie ai veloci di regia. Ci ritroviamo presto, Alberto, giovedì.
Volentieri.
Per raccontare anche il post partita di Juventus Sport. Buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.